Grazie tante, il Signore vi benedica. Potete sedervi. Oggi mio figlio è venuto e ha detto: papà, avrei voluto che avessimo visto questa chiesa prima di cominciare a costruire la nostra. È un locale così bello. E parlava di... ha detto: non ho ancora incontrato il ministro, ma se è una persona gentile come sua moglie, è di certo una persona per bene. Perciò siamo felici di essere qui. Dalla la riunione di stasera io mi aspetto che Dio riversi le sue benedizioni su di noi e ci aiuti. Ora sono appena entrato ed ho sentito un certo fratello Williams, credo, dire qualcosa sul fatto di essere al Ramada, e ritengo che gli annunci per questo siano già stati fatti. Di solito se ne occupano prima che io entri e ci aspettiamo di certo un periodo meraviglioso giù al convegno. E la mia parte qui è in un certo senso andare in giro per incontrare i fratelli e aver comunione con le persone e pregare che Dio ci doni un giusto tipo di movimento, e poi potremo andare subito al Ramada per una grande riunione. E così stiamo cercando di visitare tutte le chiese che ci è possibile fino a quel tempo, e stiamo passando un piacevole periodo. Trascorriamo di certo un periodo meraviglioso in compagnia dei nostri fratelli. E di solito tutti sanno che non ho molto del predicatore. Sono piuttosto una ruota di scorta. Ma io, il mio ministero è di pregare per i malati, ed io, nelle serate, siamo stati tanto affollati e così via che quasi non siamo riusciti a disporre di spazio sufficiente per farlo. E cercheremo, se noi, quando entriamo in luoghi, saremo in grado qui di distribuire alcuni biglietti e far entrare le persone e pregare per loro. Ma avendo una riunione serale alla volta, quelle a cui non arrivereste stasera, e allora la sera seguente, si ammasserebbero da qualche altra parte, completamente da qualche altra parte, così in tal modo ho solo fatto un piccolo discorso ogni sera per la gente, e per quanto mi è dato, per così dire, ad onore e gloria di Gesù Cristo e a colui che tutti amiamo e crediamo, e per aver comunione reciproca. Ritengo abbiate sentito l'incidente all'angolo pochi momenti fa. Non so se l'uomo sia rimasto ucciso, né so chi mai fosse l'automobile investita. Ci siamo solo fermati pochi momenti fa, solo per una parola di preghiera. A due isolati, circa qui sopra, c'è stato qualcuno che era stato investito lateralmente e giaceva per strada senza conoscenza. E laggiù una persona robusta era coperta e c'erano i poliziotti, ma non mi pare ci fosse l'ambulanza. Essi devono, se non è stato ucciso, certamente è stato colpito su questo lato e riverso completamente attraverso la portiera dall'altra parte, perciò deve essere stato un colpo terribile. Sapete, ciò solo... dobbiamo servire Dio in ogni minuto. Non sappiamo in quale tempo tali cose possano capitare. Forse pensiamo che non toccherà a noi, ma sappiate che può capitare. Sapete, difatti credo che Gesù abbia detto: siate pronti, perché non sapete in quale minuto o ora possiamo essere chiamati. E allora andremo in un luogo dove non ci saranno incidenti e ne guai. Siamo molto lieti che nella promessa c'è un posto simile. Sapete, stasera lo stesso pensiero di vedere che abbiamo desiderato un luogo come quello dimostra che c'è un posto simile, capite? E sappiamo che per ogni negativo, per ogni ombra, deve esserci qualcosa che formi un'ombra. L'ombra è un riflesso. Perciò se c'è una vita come questa, essa dimostra ad essere un'ombra, allora c'è una vita reale da qualche parte da cui si riflette. Capite? Osservate un albero, quanto è bello un albero. E sapete voi cos'è? È il simbolo al negativo dell'ombra dell'albero della vita in cielo. Ora, sapete, quando Dio venne sulla terra, quando al principio covava sulla terra, forse la prima cosa che fece sorgere fu un girino, come provano a dire gli scienziati. La cosa seguente forse è stata qualcosa. Io credo nella vera evoluzione cristiana, ma non credo che tutto sia venuto da una singola cellula. Credo che solo Dio creò il girino e poi creò il pesce e in seguito creò qualcos'altro. E solo io credo che siano sorti non dalla stessa cellula, ma ogni volta era una creatura diversa. E infine egli continuò giungendo alla specie più elevata e dopo un po' ciò riflette colui che faceva la covata, cioè Dio. Ora, per dimostrare che è giusto, quando Dio fu fatto carne, avvenne in un uomo Gesù Cristo. Capite? Infatti, non un angelo, un uomo. Perciò questo serve a dimostrare che rifletteva a lui. E, oh, questa vecchia Bibbia è piena di quelle care graziose pepite. Io solo mi piace fare ricerca, voi no? E addentrarmici e scuotere tutta la polvere via da essa e guardarla e vedere di che si tratta. Come i gioielli, voi qui in Arizona sapete che i grossi gioielli vengono dalla polvere della terra, ecco da dove provengono, e anche i gioielli di Dio sono estratti dalla polvere. Ed egli, siamo davvero felici che egli ci dia il privilegio di entrare nella sua grande raffineria e che tutte le scorie siano tolte. Sapete come si faceva? Naturalmente voi dell'Arizona sapete come essi, prima di avere la fonderia, come solevano raffinare l'oro. C'è stato detto che prendevano l'oro e lo battevano. Gli antichi indiani una volta facevano così, lo battevano e proprio lo giravano e lo battevano e lo battevano finché ne avevano battuto via tutte le scorie. E il modo per cui sapevano che tutto ciò era tolto, tutta la pirite e la sostanza, sostanza ivi contenuta, tutto quello, quando sapevano come che il battitore vedeva in esso il suo riflesso, lui poteva vedersi, allora sapeva che stava per divenire puro, quando rifletteva la propria immagine. E sapete, io penso che Dio voglia fare la sua chiesa in quel modo, battere via tutto il mondo fino a che il riflesso di Gesù Cristo viva in ognuno di noi e noi riflettiamo la sua vita. Allora siamo pronti per il suo. Egli si riflette attraverso noi in quel tempo. Quando arriviamo, mettiamo da parte ogni fascio e il peccato che così facilmente ci avvolge, affinché potessimo correre con pazienza l'arringo che ci sta di fronte guardando all'esempio, l'autore, il compitore della nostra fede, Gesù Cristo. Ne siamo così lieti. Ora, di solito dico ogni sera, ho detto a fratello Carl Williams, ho detto, fratello Carl, quelle persone non vogliono sentirmi ancora su e giù per quelle vallate, trattenendole fino a 2 o 3 ore a serata. Lui ha detto, bene, va avanti. Perciò apprezzo la vostra pazienza per avermi invitato di nuovo. Ed ora ogni sera ho parlato con mia moglie poco fa giù. Lei ora è a Tucson ed ho detto, com'è il tempo? Lei ha detto, fa caldo. Ed ha detto, ti stai mantenendo in orario? Ho detto, esattamente, intorno alle 10 o 11 ogni sera. Le ho detto, prenderò un po' di riposo quando verrò in Arizona, questa volta per questa piccola riunione. Andrò in quelle chiese da quei fratelli, non punirò quella gente, entrerò solo là e lascerò che si canti e si giubili, mi limiterò, scriverò le mie note per circa 15-20 minuti, dirò Amen e andrò a casa. Lei ha detto, sei in orario? Ho detto, sì, cara, certo, orario regolare, fino a 3 ore. Gente veramente per bene, con molta pazienza. Ebbene, chiniamo ora i capi solo un momento mentre ci avviciniamo a lui. Ora, sono certo che in un uditorio come questo di gente per bene che crede e specialmente vedo due lettini deposti qui, le persone che sono malate e bisognose so che hanno richieste speciali. Senza dubbio, molti altri hanno di queste richieste. Se è così, alzate solo le mani e lasciate che sia noto mentre sollevate la mano. Ed ora in preghiera andrò là e pregherò per queste persone su questi lettini mentre siamo qui. Così saremo sicuri di farlo. Se accade qualcosa, hanno avuto abbastanza fede per essere portate qui dentro. Desidero che tutti preghiate con me. Nostro Padre Celeste, ora mettiamo da parte ogni altro pensiero, purificando le nostre menti e veniamo nella Tua presenza per la purificazione della nostra anima. E portiamo davanti a noi il sangue del Signore Gesù. Confessiamo di non essere degni d'ogni benedizione che ci hai data, ma perché Egli morì affinché potessimo ottenere queste benedizioni. E ci è stato detto di venire coraggiosamente davanti al trono, perché abbiamo accesso a queste benedizioni mediante la grazia del nostro Signore Gesù, che venne sulla terra, l'Emmanuele, e prese il posto del peccatore. Egli divenne noi, affinché noi potessimo divenire Lui. Quale scambio, Signore, una vita peccatrice destinata all'inferno che avevamo, e sapere che uno venne e prese quella vita su di sé e purgò i nostri peccati col sangue sparso della sua stessa vita, e più di quanto i nostri cuori possano anche pensare, Signore. E poi, oltre a tutto questo, Egli creò una via per togliere la nostra iniquità e guarirci per le sue ferite. Siamo molto grati che Egli promise di mantenerci in salute mentre lo serviamo. E ora, stasera, Padre, ci sono molte richieste che sono state con le mani alzate. Sappiamo che Tu riguarderai ognuna di loro, conoscendo cosa c'è dietro la mano nel cuore. E chiedo, Signore, che Tu voglia ricordare la parola stasera mentre la leggiamo e vi meditiamo sopra come una piccola lezione, come una scuola domenicale da poter lasciare qui stasera e avere questo nei nostri cuori, di sentirci d'essere più vicini a Te uscendo di quanto lo eravamo quando siamo entrati. Per questo siamo qui, che ciò possa portare un risveglio intorno al paese, non sapendo quando possa iniziare, ma con le speranze, essendo impazienti di ciò, Signore. Stiamo mettendo ogni sforzo umano di cui siamo a conoscenza per portare un risveglio che conduca uomini e donne, ragazzi e ragazze, a serbare la conoscenza di Cristo. Vogliamo ringraziarti per questa Chiesa, per il suo bravo pastore e la sua famiglia, e per tutti i diaconi, gli amministratori, e per tutto quello che essa rappresenta. Ti ringraziamo per quelli che sostengono con coraggio. E, Signore, preghiamo che le benedizioni di Dio riposino su di loro. Benedici ogni sforzo. Possa questo essere un posto, Signore, dove tutta la valle qui possa venire e trovare riposo. Accordalo, Padre. Possano le preghiere del pastore trovare risposta per i malati. Possano le sue preghiere trovare risposta per la salvezza, per tutto quello che entra nella sfera del Vangelo. possano le tue benedizioni essere su di lui, e possa la Chiesa non mancare d'alcun dono spirituale, possa essere un luogo, una Chiesa esempio per ogni comunità. Concedilo, Signore. Ora, Padre, giacenti sui lettini qui stasera che non possono mettersi a sedere e gioire della riunione, ci sono quelli che non hanno questo privilegio e stasera essi sono stati trasportati qui in qualche modo. Oh Dio, abbi pietà. Penso, e se fosse mia moglie, o mio fratello, o qualcuno che fosse un parente che conoscessi molto bene. Lo è di qualcuno, ed io prego, Padre, che la grazia di Dio con la sua potenza si estenda in basso nella liberazione divina per loro stasera e li liberi da questi lettini. Possano essi non rimanere in questi lettini più a lungo di questa riunione stasera. Possano, quando essi se ne vanno, i lettini rimanere indietro. Possa la potenza che risuscitò Gesù dai morti vivificare i loro corpi di nuovo a nuova salute e vigore. Accordalo, Padre nostro. Ora sappiamo che hai promesso di farlo. Infatti sta scritto nelle Scritture: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, essi staranno bene. Ora, Padre, forse non c'è nessuno nella loro portata, mentre altri possono raggiungersi l'un l'altro, io scenderò in commemorazione di questo comandamento e Dio attenderò di ricevere una lettera da loro che ciò è stato compiuto perché vado nel nome di Gesù Cristo.
Oh.
Signore, io credo, oh Signore, io credo, tutto è possibile, Signore, io credo, Signore, io credo, Signore, io credo, tutto è possibile, Signore, io credo.
Dato che entrambe le signore avevano delle escrescenze, cancro, e in breve potrei dare questa piccola testimonianza, anche se devo abbreviare un po' del mio discorso. Appena prima di partire da casa, l'ultimo caso che ho avuto prima di partire, che era un caso straordinario. C'era una signora, e si chiama Dyer, lei era, ora ho dimenticato il suo nome, si trattava del dottor Dyer di Louisville, un certo James, il dottor James Dyer, uno specialista in escrescenze a Louisville. Sua figlia suonava il pianoforte nella chiesa della Porta Aperta, di cui il dottor Kauble è pastore, solo una vecchia enorme sinagoga giudea. E lui stesso apparteneva alla Chiesa di Cristo, la Chiesa di Cristo denominazionale, e fu convertito alla fede del Vangelo, del pieno Vangelo, un uomo davvero per bene. E lei ha suonato nella mia riunione quando l'ho tenuta a Louisville, al Memorial Auditorium, e lei fu sorpresa di vedere cosa aveva luogo e provò a parlarne al padre. Egli disse, è solo psicologia. Quelle persone restano malate come lo sono sempre state. E così, così non volle crederci. Alla fine lei si distolse dalla chiesa, sposò un ragazzo del seminario battista e lui infine si allontanò dalla sua fede. Lui era stato preparato per essere un ministro e come la battista lo fa in quel modo. E perciò essi, alla fine egli si allontanò, non volle predicare e si trasferirono presso la sua famiglia a Rockford, Illinois. Infine lei, Jean, cominciò ad avere dei disturbi femminili. Andò da suo padre per l'esame, tornò a Louisville per l'esame e quando li fecero trovarono ciò che viene definito il tumore di cioccolato che si trova nelle ghiandole femminili. Nel toglierlo suo padre fece un'importante operazione e deve aver diffuso un po' del tumore in lei e alla fine e le praticarono i raggi X in profondità e la terapia. E quindi poi, quando lei tornò a casa e continuò ad avere dei disturbi. Circa un anno dopo la ricondussero per un altro esame e le praticarono una completa isterectomia. E quando fecero questo, il padre, col dottor Humes, che è uno dei maggiori dottori del sud, operarono ed era troppo avanzato. Il cancro si era attaccato pure al colon. Perciò poi la lasciarono là per un po', allora lui riprovò il trattamento ai raggi X e si accorsero che non le recava alcun bene, così la riportarono all'ospedale per... non potevano darle nessun lassativo per far muovere l'intestino, così tentarono allora di ripulirlo con il clistere e quello fece sì che l'acqua non entrasse più nell'intestino. Così allora suo marito era proprio uno dei miei critici e così un giorno infine lui scese là e prese il libro e cominciò a leggerlo. E mio figlio qui è il fratello Sotman, uno degli amministratori, è qui da qualche parte e lui se ne stette sui gradini davanti alla chiesa. Ebbene, per un paio di giorni circa fino a che io
io ero via per una riunione. Nel tornare io andai a visitarla e lui mi disse, ora lei non sa di avere il cancro, disse, vai soltanto a parlarle e a pregare con lei. E così quando andai a trovarla, lei disse, fratello Branham, disse, mio marito sta per accettare la guarigione divina, dice, perché non riusciva a fargli guardare uno dei libri. Adesso lui mi legge uno degli opuscoli, pagina dopo pagina, ogni giorno. Ed io dissi, me ne sono reso conto, Jean. E dissi, ora, Jean, parliamo e vediamo ciò che il Signore dirà. Nessuno era nella stanza. L'infermiera stessa se n'era andata. E così parlammo per un po' e in breve ecco venire una visione. Io, lei ha circa 40 anni, non ancora grigia, però era molto più anziana e grigia. Dissi, Jean, ora tu sei stata nelle riunioni. Sì, fratello Branham. Dissi, essi te l'hanno nascosto e mi hanno detto di non dirtelo, ma tu hai il cancro. E dissi, tuo padre, cioè tuo marito, ha detto non dire niente di ciò, ma tu hai il cancro, Jean. Ma ora voglio dirti perché sei stata nelle riunioni. Una visione non è mai venuta meno. Ora ti dirò, Jean, è il così, dice il Signore. Capisci? Capite? Ora volete essere proprio certi di ciò che è il Signore. Non un'impressione. Voi lo vedete, capite? E allora dissi, tu vivrai. Essi sono egli. Lei disse, fratello Branham, l'ho sempre sospettato. E disse, essendo cresciuta in una famiglia in cui mio padre è medico, disse, io lo sospettavo, disse, l'ho pensato costantemente che fosse proprio così. Pregammo. Il giorno seguente, il secondo giorno dopo quello, l'avrebbero portata su per una colostomia. Cioè, sapete, tagliano l'intestino e mettono una borsa sul fianco e poi il paziente proprio finché muoiono. Il cancro alla fine li uccide. L'intestino si svuota in una borsa. E proprio quando l'ebbero preparata e già allestita e pronta per il tavolo operatorio, lei si sentì molto strana. Ed essi, lei chiamò l'infermiera perché venisse e l'aiutasse ad andare al bagno. E quando ci andò, ebbe una completa normale evacuazione. E suo marito non riuscì quasi a convincersene. Il secondo giorno, essi non la portarono di sopra. Il secondo giorno, in modo normale, proprio dopo colazione, un'altra evacuazione completa. Così lei, il suo dottore telefonò tra singhiozzi e pianti, disse, non riesco proprio a capire, non riusciamo affatto a trovare nemmeno un sintomo di ciò, è sparito. Ora, mie preziose sorelle, non ho ragione di star qui come servitore di Cristo e dire qualcosa di errato, perché sarei giudicato in quel giorno è cacciato via come ipocrita. Ora, con la parola di Dio aperta, io ho pregato per Jean non di più e non più sinceramente di quanto abbia pregato per voi, capite? Ci allontanammo da quel posto sapendo che era stata fatta la preghiera della fede. Era già deciso, l'ha detto la parola di Dio, capite? La preghiera della fede salverà il malato. Ora, lo stesso Dio che guarì la figlia del dottor Dyer, cioè Jean, non so ora quale sia il suo nome, ma quell'uomo ha certamente abbracciato il pieno Vangelo. Nell'ultimo sermone alla chiesa, qui, lui stava seduto proprio lì, ricevendo tutto, prendendo la comunione con noi e tutto il resto. Uno studioso battista venuto al Signore per il battesimo dello Spirito Santo. Ora, questo serve a dimostrare che Dio
resta Dio. E il dottore, suo padre, uomo amabile, non aveva però mai visto accadere niente di simile. Ora, Dio ha un tempo per ogni cosa. E in quanto al credere, siete entrambi credenti, perciò a volte queste cose succedono per il bene. Sapete, la Bibbia ha detto, esse cooperano al bene. Ora, ricordate Giobbe, tutte le sue prove? Ora, non era che Dio castigava Giobbe, ma era Dio che approvava il suo servitore. Quindi tutto coopera al bene, capite? E del resto, il libro di Giobbe fu scritto per tutte le generazioni quale testimonianza. Ora, Dio sta operando per il bene. Ricordate solo, io ho pregato con tutto il cuore la preghiera della fede. Poi credetelo e là avverrà. Quello sarà il caso. Osservate solo i risultati. Ora, per andare dritti al messaggio, molti stanno in piedi. Un breve messaggio per la sera. E solo ricordate, ora là al Ramada, questa volta ci saranno degli ottimi oratori in questo convegno del Ramada. Gli uomini d'affari, perciò voi, giù al Ramada. Siate perciò certi di provare ad andare a questa riunione. Per la sera del banchetto ci sarà il fratello Oral Roberts. E ora, io sono una piccola parte di Tucson, terrò duro per Tucson. Ne abbiamo pure uno laggiù il prossimo lunedì sera, perciò se vi capita d'essere là nei dintorni, bene, venite pure laggiù. E dovrete forse soffrire per un po' assieme a me, perché quella sera dovrò parlare, perciò venite se potete martedì prossimo, lunedì sera prossimo al Motel Ramada, il Ramada Inn a Tucson. E ovviamente noi tutti sappiamo che Phoenix è solo la periferia di Tucson, lo sappiamo tutti, capite? Quindi venite a vedere come vive la gente di montagna. Ora andiamo nelle nostre Bibbie a Zaccaria 14, al capitolo 6 e 7. Desidero leggere quale, per ricavare da questo un breve contesto, dal testo che desidero prendere. Ed avverrà in quel giorno che la luce non sarà serenità e caligine, e vi sarà un giorno unico che è conosciuto al Signore, che non sarà composto di giorno e di notte, e dal tempo della sera vi sarà luce. Ora vorrei trarre da questo il messaggero della sera per un quale testo? Il messaggero della sera. Naturalmente noi possiamo avere messaggeri durante tutto il tempo e durante tutto questo tempo ci sono stati messaggeri di cui egli ha parlato, ma sta per venire un messaggio della sera e stasera noi vogliamo considerarlo parlandone un po' in un certo modo come alla scuola domenicale. Ora, sappiamo tutti di cosa parlava Zaccaria qui, perché lui disse, verrà un giorno che sarà considerato per il Signore, né giorno né notte, ma in sulla sera vi sarà luce. Ora, se sapessimo che non fosse giorno né notte, dovrebbe piuttosto essere un giorno cupo, proprio un giorno nebbioso. E tutti noi sappiamo che la civiltà ha viaggiato dall'est all'ovest. La più antica civiltà che abbiamo è la Cina. E la civiltà ha viaggiato dall'est all'ovest perché ha seguito il sole. E ora l'abbiamo del tutto nella costa ovest. Se andiamo più avanti, ritorniamo all'est di nuovo, capite? Quindi siamo alla fine della strada. Noi crediamo come la Chiesa che il Vangelo è stato quasi completato. Crediamo che i grandi messaggeri durante le epoche abbiano in questi ultimi giorni, nelle diverse ultime centinaia d'anni, abbiano lottato per queste grandi cose. Giustificazione per fede Lutero, santificazione tramite Wesley, il battesimo dello Spirito Santo tramite i pentecostali. Noi crediamo che quegli elementi vadano a comporre il corpo completo come il naturale e lo spirituale. Quando un bambino nasce in modo normale, qual è la prima cosa? La prima cosa che si spezza è acqua, la cosa successiva è sangue e la cosa seguente è vita. Prima Giovanni 5,7 dice: tre sono quelli che testimoniano nel cielo, il Padre, la Parola e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno, essi sono uno. Non si può avere il Padre senza avere il Figlio, e non si può avere il Figlio senza avere lo Spirito Santo. Capite? Essi sono uno. Ma questi tre testimoniano sopra la terra: l'acqua, il sangue e lo Spirito, ed essi concordano in uno. Non sono uno, ma concordano in uno. Capite? Ora, si può essere giustificati senza essere santificati, e si può essere santificati senza avere lo Spirito Santo. Capite? Lo Spirito Santo è l'insita potenza della presenza di Cristo nello Spirito. Ora, vediamo che il naturale rappresenta lo spirituale, perciò la Chiesa è adesso nella sua completa maturità. Giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. Abbiamo appena portato a termine le sette epoche della Chiesa a casa, rappresentandolo meravigliosamente. E comunque, qualcuno ha mai ascoltato i nastri sull'epoca della Chiesa? L'ultima volta avevo tracciato quell'epoca là sulla lavagna e il Padre Celeste sa che questo è vero. Quando lo completai al meglio che potevo, sotto l'ispirazione che Dio mi aveva data, quell'angelo del Signore che vedete nella foto, molti hanno visto quella foto. Non è vero? Quella luce. Esso venne nella sala davanti ad almeno 300 o 400 persone. Andò sulla parte del muro come una luce, così, e disegnò esso stesso quell'epoca della Chiesa. Noi tutti restammo là a guardarla. La osservammo disegnare la prima epoca della Chiesa, la seconda, terza, e quarta, quinta, sesta e settima. Ora, ci sono persone sedute qui che sono testimoni di quello. Se è così, alzate la mano. La Bibbia ha detto dalla bocca di due o tre testimoni. Ognuno che sedeva là a gridare tutto il resto, io dissi: ecco, ora avete voluto vederla, chiunque può osservarla bene. Alle 11 di mattina, stando proprio là al muro, e disegnò quell'epoca della Chiesa, proprio quel tanto di Spirito e poi le tenebre, per mostrare che lo Spirito era stato represso e attraversava l'epoca oscura e scese nuovamente indietro, proprio nel modo in cui l'avevo disegnato. E ce l'abbiamo le immagini e ogni cosa tracciata appesa al muro. Ed era esattamente là, deve essersi trattato, che lo Spirito del Signore era soddisfatto che quello era completato, perché gli ritornò a rivendicare che era giusto. E noi viviamo nell'epoca della Chiesa di Laodicea, la ricca epoca della Chiesa dove pensano di non avere bisogno di nulla e non sanno d'essere nudi, miserabili, ciechi e non lo sanno, vedete? Ora, tutte quelle che rappresentano... Ora, lo stesso sole che splende al sorge all'est è lo stesso sole che tramonta all'ovest. Ora, fermiamoci un minuto per dare un contesto a questo messaggio. Sappiamo che il sole, cioè S-O-L-E, il sistema solare, ma il F-I-G-L-I-O di Dio... scese nello splendore di Dio e nella luce di Dio all'est. E ora abbiamo avuto 2000 anni considerati dal Signore e gli disse: ci sarà un tempo che non sarà né giorno né notte, una specie di giorno cupo, ma in sul far della sera ci sarà luce. Ora, se notate, lo Spirito Santo scese dapprima sugli orientali, poi abbiamo avuto un tempo di unione alla Chiesa, di piccoli intenti per essere raccolti e le piccole cause per cui lottare,
ma poi in sul far della sera, nell'emisfero occidentale, ci sarà luce. E siamo in quel tempo ora. La civiltà è venuta come un grande spiraglio dall'est, raccogliendo il peccato ogni volta che veniva, ed essa ha toccato la costa ovest come una barriera del suono ed è ricaduta. E il posto più corrotto che conosco è sulla costa ovest. Tutto quello a cui si vuole pensare lo hanno loro. Peccato, corruzione, divorzio, matrimonio, Hollywood, lo stesso buco dell'inferno. È esattamente così. Io credo nella genuina santità della Bibbia e non credo in questa corruzione roba marcia chiamata Hollywood che sta come esempio davanti alla nostra gente. Ed io ne sono stato sempre contrario e penso che un uomo che ha lo Spirito di Dio in sé sarebbe contrario perché lo Spirito di Dio gli testimonierà che per lui è sbagliato. Ora penso sia uno dei... Una volta andavamo a Parigi per prendere modelli nudi per spogliare le nostre donne, ora Parigi viene qui a prendere i nostri, capite? Hollywood guida il mondo. E la moda del nudo oggi che abbiamo oltrepassa la Francia, pensateci, ubriachezza, schiamazzo, luoghi immorali e ancora Hollywood li batte completamente. E tutto delle nostre televisioni, tutto ciò che hanno in esse incensurato, proprio storielle sporche, corruzione marcia, dilagano in tutto. E la gente, il diavolo, anni fa, noi primi pentecostali non avremmo mandato i nostri figli agli spettacoli cinematografici, ma ora il diavolo l'ha infilato e l'ha messo in casa nostra, capite? Così lui ha portato il cinema in casa. Ora, ed è una cosa terribile pensare che il mondo si trovi in questa corruzione, perché tutta la robaccia, vedete, e si è solo diffusa in questo modo, arrivando con la civiltà. Ma per tutto il tempo predicherò uno di questi giorni, se il Signore vuole, fra pochi giorni, su il conto alla rovescia. Sapete, io so che avete mandato in orbita e così noi vediamo cosa là sta succedendo. Anche Dio può fare qualcosa con la sua Chiesa, sempre, capite? Mentre queste cose vanno avanti. E ora siamo al tempo della fine, grazie al Signore. Ogni epoca ha avuto il suo messaggio e il messaggero. Dio se ne è preso cura. Anche nelle epoche della Chiesa scopriamo che ognuna aveva un messaggero e ciascuno visse la propria epoca. Ed una entrava e quella usciva. Ed un'altra entrava, continuando fino alla settima epoca della Chiesa. Ogni stella, ogni angelo della Chiesa, ogni messaggero. E scopriamo nell'ultima epoca della Chiesa, in Apocalisse 10, deve esserci il suono di una tromba. E là furono emesse sette voci al... Non fu permesso di scriverle, ma fu suggellato sulla parte esteriore del libro. I sette suggelli stavano sulla parte esteriore del libro. Dopo che il libro è scritto, poi viene suggellato all'esterno con sette suggelli. Ora, nessuno sa cosa siano, ma essa disse, nei giorni del settimo angelo che suona il suo messaggio, ora, quello è un angelo terrestre, perché questo angelo scese dal cielo e questo era sulla terra. Angelo significa un messaggero per l'epoca. E ancora notiamo che egli mise il suo, aveva un arcobaleno sul suo capo e alzò la sua mano e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli che il tempo non sarebbe più. Quando queste sette voci emisero, i sette tuoni emisero le loro voci. Ed egli disse loro, non scrivete ma suggellatelo. E troviamo che ciò stava sulla parte esteriore del libro. Ma quando il settimo angelo aveva finito il suo messaggio, la sua profezia del tempo, allora il mistero di Dio sarebbe finito. Tutti sanno che la Bibbia lo dice. Il mistero di Dio, ciò che Dio è, chi Dio è tutto in merito alla via nel battesimo e così via, che dovrebbe essere tutto messo a posto in quel giorno. Ogni
messaggero ha avuto il suo messaggio, e il messaggio è il messaggero dell'epoca. Ed è estremamente degno di nota che ogni messaggero, abbiamo anche trovato nell'epoca della Chiesa, e stasera torneremo al Vecchio Testamento, e troveremo che è la stessa cosa, che Dio invia il messaggero di quell'epoca, alla fine del tempo, sempre alla fine, mai all'inizio, alla fine. Ora, come l'epoca di Lutero scomparve a poco subentrò allora Wesley, e quando la santificazione di Wesley scomparve a poco subentrò l'epoca pentecostale. Capite? È sempre il messaggero che apre il nuovo messaggio alla fine del vecchio. È stato fatto in ogni epoca così. Sappiamo che è la verità. In tutta la Bibbia, questo ogni volta si è ripetuto. Lo troviamo nelle scritture sacre, durante tutto il percorso, che proprio al termine della vecchia epoca e l'arrivo della nuova, quell'epoca scompare a poco ed entra una nuova epoca. Dio manda il messaggero. E come sempre, sempre, ogni volta che un messaggero giunge, è sempre una chiamata indietro alla parola. Non viene mai meno. Ricordate, questa è la rivelazione completa di Gesù Cristo. Non può esservi aggiunto nulla né tolto da essa. È la rivelazione completa di Gesù Cristo. È l'unico modo per cui mai possiamo essere certi. Se sorge qualcosa tra noi che è contraria a questa rivelazione, allora è errata. Capite? Si tratta di indietro alla parola. È sempre chiamare indietro. E in ogni caso della scrittura, ogni caso, Dio usa sempre un profeta per richiamare quell'epoca. Fa no, non una volta che venga meno, egli invia sempre un profeta. Ed ora, perché egli fa così? È perché la Bibbia dice, è al profeta che la parola di Dio viene, il rivelatore della parola. Ora, io spero di non essere frainteso, capite? Non vorrei essere frainteso, ma intendo essere onesto e fedele alla chiamata. Noi vogliamo esserlo. Ora, Dio usa sempre un profeta, un uomo. Se voi usate un gruppo di uomini, ottenete idee diverse, vedete? Ogni uomo, due uomini. Egli non ha mai avuto due profeti maggiori sulla terra allo stesso tempo. Egli prende uno, così l'altro può occupare il suo posto per un altro giorno, un altro messaggio. Egli non ne ha mai due. Egli ne ha uno alla volta. È l'infinito. Dio non muta il suo programma. Deve sempre stare con quello con cui ha iniziato. Ecco perché possiamo avere fiducia in ciò che egli dice. Lui non può cambiare. Se egli salvò un uomo sulla base della sua fede in Dio, il prossimo uomo dovrà essere salvato allo stesso modo. Quando Dio creò un luogo dove poter aver comunione con la sua creatura, Adamo tentò di creare lui stesso una via e confezionò le foglie di fico per sé e sua moglie per fare grembiuli. Dio lo rigettò e Dio aveva deciso su quale programma o su quale base egli avrebbe incontrato l'uomo e avrebbe avuto comunione con lui, e fu il sangue versato e non l'ha mai cambiato. Ora, da metodista battista, noi possiamo stringerci le mani l'un l'altro, ma sulla base tra metodista e battista non abbiamo alcuna cosa in comune. Io punterò per la battista e tu punterai per la metodista o viceversa. Ma c'è una base dove ogni credente può incontrarsi, quella è sotto il sangue versato. Ecco dove noi ci incontriamo e mettiamo da parte tutte queste cose. Quindi non possiamo entrare tutti in un'organizzazione. Non possiamo farlo. Queste piccole organizzazioni, penso che Dio ci sia stato nell'insieme, ma la gente, perché siamo diversi, ogni uomo vede in modo diverso, ogni persona vede differentemente, nemmeno due menti sono esattamente le stesse. Si asserisce che due persone perfettamente identiche non ci siano, né due nasi, né due impronte digitali. Capite? Siamo fatti diversamente, in tal modo dovremmo avere
gruppi differenti, ma Dio opera sempre con un individuo. Egli non ti salva perché sei metodista, non ti salva perché sei battista, non ti salva perché sei pentecostale. Egli ti salva perché ha trattato personalmente con te e tu sei salvato su quella base che l'hai accettato. Infatti così Dio ha potuto trattare con te. Egli non tratta con te nell'ordine della sua chiesa, egli tratta con te come individuo. Quando dunque Dio inviava i suoi profeti, i suoi messaggeri del Testamento, parlava un solo uomo e quell'uomo doveva portare il messaggio. Altri procedevano ovunque da lui recando lo stesso messaggio, ma doveva esserci un solo quartier generale. Dio l'ha sempre avuto, sono grato che lui ce l'abbia stasera, e lo Spirito Santo naturalmente lo sappiamo tutti. Ora, non un gruppo, ma lo Spirito Santo è il quartier generale di Dio, quello è il messaggero di Dio dell'ora. Ora, poiché è al profeta che la parola è sempre venuta, se è un vero profeta della parola, Dio rivendica la sua parola tramite quel profeta. Ora, ci sono stati molti falsi profeti, li abbiamo avuti durante tutte le epoche. Ritorniamo al Vecchio Testamento, li vediamo alzarsi e parlare nel nome del Signore, ed era, non era corretto. Dio non aveva niente a che fare con ciò, egli non rivendica altro che la sua stessa parola. Del resto, egli non gestisce il suo compito in quel modo. Capite? Ricordate soltanto, Dio rivendica solo la sua parola e solo un vero profeta è il solo modo per cui si può dire se lui è vero o no è tramite la parola. Quella è la maniera per giudicarlo. Se ora notate come ai giorni in cui Mica là si erano levati 400 profeti ebrei davanti ad Acab e Josafat e dissero, così dice il Signore, sali pure e prospererai. Fondamentalmente avevano ragione. Poi fu chiamato in scena Mica, colui che tutti loro odiavano. Ora sembrava che se 400, io non intendo i profeti di Baal, profeti ebrei si levarono di pari consentimento e dissero, sali pure a Ramoth di Galaad, il Signore ti benedirà e prospererai. E tali uomini non erano ipocriti, erano assolutamente ispirati, ma il loro, come mai allora venne questo piccolo tizio dal nome di Mica, che era il figlio di Imla, e ritornò e profetizzò il contrario a loro? Ora, ci voleva coraggio, ci voleva convinzione, capite? Ma come faceva lui a sapere d'aver ragione? Se foste stati là, come l'avreste saputo? La sola maniera che potete fare è prendere quel che l'uomo dice e confrontarlo con la parola. Capite? Ora, Mica era esattamente sulla parola perché Elia, quel grande profeta che aveva la parola del Signore, aveva proprio maledetto Acab e Izebel e tutto il resto. Capite? E come poteva Dio voltarsi e benedire ciò su cui stava la maledizione? Capite? Così non poteva proprio andare. Ora, scopriamo che Dio rivendica la sua parola, la parola del profeta, se è un profeta, poi egli parla secondo la parola. La Bibbia ha detto in un punto, ha detto, se essi non parlano secondo la legge, i profeti, non c'è luce in loro. Poi chiamano, allora questo messaggero chiama a gran voce i chiamati fuori. Egli sta proprio con la parola di Dio che dimostra che lui ha ragione. Notate, ora nomineremo alcuni personaggi e sentirete. Noè fu il testimone di Dio per il tempo della fine antidiluviano. Ora, considerate quant'era contrario il suo messaggio per l'intero mondo antidiluviano. Ebbene, quell'uomo fu considerato pazzo, ebbene la sua, ma non di meno, lui aveva esattamente la parola del Signore. Ora, Dio aveva detto che non poteva tollerare il peccato, perciò egli, quando la gente cominciò a peccare, allora Dio scese e Noè predicò il messaggio del tempo della fine. Quando avvenne? Appena prima del tempo della fine, sorse questo messaggero. Dio inviò questo
Cristo, profeta, con il messaggio per il tempo della fine. E lui fu deriso, messo in ridicolo, ci si fece beffa e solo la salvezza della sua famiglia risparmiò. Proprio così. Nessuno gli credeva, ma lui aveva il messaggio del tempo della fine. Ora, tutti quelli che non credevano erano condannati e coloro che credevano il messaggio erano salvati. Dio diede loro vita e furono salvati, e quelli che non lo credettero furono perduti. Ora sto raffigurando qualcosa. Notate, Dio, come ha fatto questo tre volte? E tre è il numero perfetto di Dio. Dio è completato nel tre, come Padre, Figlio e Spirito Santo, e giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. Egli è completato perché tre è la sua perfezione. Cinque è il numero della grazia. Sette è il numero dell'adorazione. Dodici. 40 è il numero della persecuzione e 50 è il giubileo, l'adorazione. Pentecoste significa 50. E Mosè fu tentato per 40 giorni. Cristo fu tentato 40 giorni, capite? E tutti quei simboli. Ora, Dio è perfetto nel 3. Ci sono tre distruzioni. Una di esse, quando Noè andò dentro l'arca, la seconda volta Lot venne fuori da Sodoma. Osservate, Gesù vi si riferì. Come avvenne ai giorni di Noè e ai giorni di Lot, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. Osservate, l'uno andò dentro, l'altro venne fuori e il successivo va su. Capite? Va dentro, viene fuori, va su. Ora, quello è l'ordine del Signore, vedete? Gesù si riferì a quei due profeti, come avvenne ai giorni di Noè, capite? E come avvenne ai giorni di Lot. Abramo che era il profeta, come avvenne, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo, vedete? Riferendosi indietro a loro. Ora, Mosè è un altro profeta alla fine dell'epoca egizia. Scopriamo che quando Dio stava per liberare il suo popolo e gli egiziani li avevano perseguitato così malvagiamente e avevano messo dei sorveglianti su di loro, anzi dei padroni. E perciò dunque, appena prima della loro distruzione, Dio, come sempre, mandò un profeta con la parola del Signore. Ricordate, il profeta stava identificando esattamente ciò che Dio, centinaia d'anni prima di ciò, 400 più anni prima di ciò, aveva promesso ad Abramo che la sua progenie avrebbe soggiornato in un paese straniero, ma egli li avrebbe condotto fuori con una mano potente. Sapete, al pruno ardente, quando Mosè incontrò Dio e gli disse: io ho sentito i gemiti del mio popolo. Ho veduto le loro afflizioni e ricordo il mio patto. Ricordava la sua parola. Ricorda, egli ricorda ancora la sua parola, capite? Egli non viene meno, deve fare ogni volta la stessa cosa. La ragione per cui dico queste cose, così da poterlo sostenere nella vostra mente e riflettere. Anche voi che siete stati malati, avete notato che ho detto stati malati. Ora, notate ora, tutti voi dovete ricordare questo, che Dio non può cambiare. Egli è l'immutabile Dio. I tempi cambiano, la gente cambia, Dio è infinito, non può cambiare. La sua, egli deve restare lo stesso ieri, oggi, per sempre, deve restare sempre. E se crediamo che questa è la parola di Dio, possiamo porre la nostra fiducia su tutto ciò che lui ha detto, capite? Ora, vedetela come viene il suo messaggio, come egli manda il suo messaggio. Lui non può cambiarlo, l'ha sempre fatto, egli deve restare sempre lo stesso, e il modo in cui lo farà sempre. Ora, ricordate quando lui lo fa? Poco prima delle distruzioni, proprio alla fine dell'epoca. Ecco quando invia il suo messaggio per chiamare fuori il suo popolo. Essi li confondono sempre, ed eccoli arrivare. Ora, ai giorni di Mosè, i credenti furono salvati, gli increduli perirono. Colui che credette il messaggio di Mosè da parte di Dio, ora, non l'avrebbero creduto se Mosè non fosse stato rivendicato da Dio e fosse provato che la parola di Dio era con lui. Questo lo costituì un profeta. Egli uscì là e disse: domani a quest'ora vedrete accadere la tale cosa. L'indomani ebbe luogo. Quello fu tutto. Ogni vero profeta di Dio che parla nel nome del Signore lo farà. E avverrà che avrà luogo la tale cosa. Io andrò da Faraone, ma lui si indurirà, avrà un cuore duro, dirà che ci lascerà andare, ma non lo farà. E ciò avvenne. Capite? Perché? Allora il popolo seppe che quest'uomo era inviato da Dio. E allora cominciarono a vedere che Dio lo benediva e lo onorarono. E quando lo fecero, grandi cose ebbero luogo. E le persone che deridevano e si facevano beffe e non accettavano il suo messaggio perirono col resto degli increduli. Ma i credenti uscirono ed entrarono nel paese promesso e si andarono sotto il messaggio unto del messaggero. Fu un messaggio di liberazione per cui Dio aveva promesso che avrebbe condotto il suo popolo in un paese in cui scorreva latte e miele. E avvenne perché Dio l'aveva già detto e Mosè venne e fu rivendicato quale messaggero di quel giorno. Ora, quello ce lo rende molto chiaro. Bene, poi scopriamo che Mosè fu correttamente identificato. E poi, al cambio dell'epoca, giunse il tempo per, tra la legge e la grazia, doveva venire un tempo in cui questo Messia, di cui si era parlato, sarebbe venuto. Scopriamo che al tempo in cui il popolo aveva contorto la legge, l'aveva fatto tutto sotto un grande gruppo di qualche cosa e aveva ogni sorta di tradizioni dell'uomo che loro avevano aggiunta a essa, al cambiare del tempo venne Gesù, un altro profeta, il profeta Dio. Ora voi direte, egli non fu profeta, la Bibbia ha detto che lo era. Il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Egli fu il profeta Dio al cambiare del tempo tra la legge e la grazia di cui egli aveva parlato per tutti questi anni. Dopo che lui aveva dato la legge a Mosè, poi al cambio del tempo, quando egli disse che sarebbe stato compiuto, allora lui ritornò alla grazia e inviò un profeta a profetizzare dell'ora. Ora egli riunì i credenti, gli increduli nel suo giorno perirono, tutti quelli che credettero in lui furono salvati, tutti quelli che non credettero al suo messaggio furono perduti. È esattamente ciò che ebbe luogo nei giorni di Noè, è ciò che ebbe luogo nei giorni di Lot, è ciò che ebbe luogo negli altri giorni, ai giorni di Mosè, è ciò che ebbe luogo nei giorni di Gesù Cristo, perché disprezzarono il messaggio e perirono, e quelli che credettero il messaggio furono perduti, cioè furono salvati. Ora arriva dunque la dispensazione della Chiesa. Abbiamo rivissuto al tempo di Noè, quello antidiluviano. Siamo entrati nella dispensazione della legge, poi nella dispensazione della grazia, la Chiesa. E ora la dispensazione della Chiesa sta finendo, lo sappiamo tutti. Ora, se Dio fece così e così in quella dispensazione, in quelle altre due dispensazioni, Lui deve restare lo stesso e fare la stessa cosa in questa dispensazione, perché disse che l'avrebbe fatto. Lo proverò fra pochi minuti tramite la parola, poiché Lui disse che l'avrebbe fatto. Ora, Egli non può mutare il suo programma, è Dio. Notate cosa fece in quelle dispensazioni. Ora siamo giunti al tempo della fine della dispensazione della Chiesa. Ecco quello che ho letto stasera.
al tempo della sera vi sarà luce. Abbiamo avuto tanto tempo cupo, ma la luce verrà. Lo stesso figlio che venne e cambiò la dispensazione allora verrà di nuovo. Questo avrà luogo dalla terra alla gloria. Noi andremo in quello. Una volta andammo dentro, l'altra volta andammo fuori e questa volta andremo su. Capite? Bene, dentro, fuori, su. Stiamo per giungere al tempo della fine e non solo stiamo per giungervi, noi siamo già arrivati, siamo al tempo della fine. Che cosa trova Dio in questo tempo della fine? Dio trova in questo tempo della fine esattamente quello che trovò negli altri tempi della fine. Incredulità. Ha sempre trovato questo. Egli, quando viene, egli trova incredulità. Trova che il programma che ha lasciato per il popolo là in passato al tempo di Noè, se fossero vissuti secondo i suoi ordinamenti, offerto ai sacrifici, se ne erano allontanati. Quando lui venne, trovò questo, quella cosa che operava male. La stessa cosa che lui trovò quando venne sulla terra. Trovò il popolo e i farisei e così via, che seguivano la legge. Che cosa facevano? Proprio nessuna sincerità in ciò. Affatto. Vanno semplicemente avanti e sguazzano in qualsiasi vecchia via, purché si unissero alla Chiesa, ed è tutto ciò che occorreva loro, ed è ciò che egli trovò. Ed è ciò che egli ha ritrovato. Trova la stessa cosa. La gente non cambia. Perciò se egli inviò il suo programma e la gente là non lo credé e perì, essi lo crederono e vissero, ora su questi due deve essere la stessa cosa questa volta. Deve essere lo stesso. No, è sempre stata una lotta per il messaggero separare il vecchio dal nuovo. È sempre stata quella lotta. Per il messaggero arrivare a separare il vecchio dal nuovo, benché il messaggio deve essere sempre scritturale. Ora, poiché ognuno ha predetto la venuta dell'altro. Ora, prendiamo per esempio Gesù. Quanto fu difficile lui arrivare a cambiare il messaggio dalla legge alla grazia. Eppure, la Bibbia disse che sarebbe avvenuto in quel modo. Verrà un Messia e il sacrificio quotidiano sarà abolito. E sappiamo che fu profetizzato dai profeti. Che gran cosa fu per lui di compierlo. Ma troviamo che lo fece. E colui lo fece perché la scrittura lo disse. E i credenti di quel giorno, i cosiddetti credenti, non erano assolutamente d'accordo con lui. Guardate quei farisei, sadducei, essi avevano le loro tradizioni e nessuno li smuoveva da ciò. È ciò che si credevano, che la loro madre credeva, il loro papà credeva e il loro nonno, la nonna credevano ciò e Mosè disse così. Ma lo stesso Mosè che diede la legge fu lo stesso Mosè che aveva detto che questa persona sarebbe venuta e loro mancarono di riconoscere ciò perché avevano messo la vera parola di Dio nelle tradizioni e avevano abbandonato il principio essenziale di ciò e doveva venire in quel modo. Notate, ognuno prediceva che sarebbe venuto l'altro. Ognuno dei messaggeri, dopo il messaggio, prediceva che ciò sarebbe venuto. Ora, ma le persone considerano sempre il messaggio del giorno che hanno avuto, lo stabiliscono loro. Analizziamolo un po' più da vicino. Consideriamo Lutero. Quando Lutero predicò la giustificazione per fede, lui fu il messaggero, l'angelo di quell'epoca della Chiesa. Bene? Dell'epoca della Chiesa di Sardi. Ora, notate, quando predicò, mise a posto i luterani. Ora, poi, ecco Lutero continuare a propagarsi. E quando subentrò Wesley, l'epoca della Chiesa di Filadelfia, con il messaggio di santificazione, ebbene, fu difficile per Lutero capire questo. Quei luterani non lo credevano. E quando poi Wesley li stabilì tutti in pellegrini della santità e liberi metodisti e così via sulla santificazione e giunse il messaggio pentecostale, ebbene, era difficile per un metodista crederci. Certo che lo era. Capite? Eppure l'uno parla dell'altro, scritturalmente parlando. Enoch, con il suo rapimento, parlò delle future distruzioni. Dio lo prese a casa e gli fu un testimone. Abramo parlò loro di Mosè e Mosè parlò del Messia, capite? Continuavano a parlare l'uno dell'altro. Il Messia parlò di questo tempo dicendo cosa sarebbe stato questo. Voi dite, ah, fratello Branham, oh sì che lo fece. Prendiamo solo, ho molte scritture annotate qui. Mi riferirò a due o tre di esse. Prendiamo Matteo 24. Ora, prendiamo Matteo il capitolo 24 e leggiamola ciò che lui disse che sarebbe avvenuto, come nazioni sarebbero sorte contro nazioni. Ma ricordate, poi scende là e dice come avvenne ai giorni di Noè e come avvenne ai giorni di Lot, così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Egli lo predisse queste cose che sarebbero avvenute. Disse, ora, quando tutto questo sarebbe accaduto, non è ancora il tempo, e così via. Ma disse, imparate una parabola del fico. Quando è giovane e mette i rami e tutti gli altri alberi, allora sapete che l'estate è vicina. Similmente, quando vedete accadere questo, sapete che il tempo è vicino persino alla porta. Ora, quando vedete cosa? L'albero di fico che germoglia e tutti gli altri alberi che cominciano a germogliare. Era un segno e Israele è stato sempre l'albero di fico. Anche Gioele lo profetizzò, ciò che il bruco ha lasciato, il grillo l'ha mangiato e ha divorato la cosa, ma Dio promise, io restaurerò, dice il Signore. E lui lo farà, ma prima che lui possa restaurare ciò nuovamente nel suo stato spirituale, la chiesa gentile deve essere portata fuori. Egli non avrà due di essi nello stesso tempo? Ora, non potete fare in modo che le scritture si contorcano, capite? Egli non ha mai avuto due testimoni maggiori nello stesso tempo e non ha mai avuto, mai, non ha due chiese nel medesimo tempo. Notate, se la chiesa gentile deve prima essere tolta a causa dei giudei, allora ha luogo la fine delle 70 settimane di Daniele, i 3 anni e mezzo che il Messia profetizzò e poi è stato soppresso il principe nel mezzo della 70ª settimana e perciò ci sono rimaste ancora 3 settimane e mezzo. E scopriamo che i due profeti d'Apocalisse, d'altra parte egli non cambia mai la sua veste, di Apocalisse 11 scendono e profetizzano ai giudei. Ora, la Chiesa sarà tolta in quel tempo. E noi vediamo che Israele, per la prima volta in diverse centinaia d'anni, quasi 2000 anni, è ora diventata una nazione col suo proprio esercito, la sua stessa moneta. Israele nella sua patria, la sua stessa nazione, la propria bandiera, fa parte delle Nazioni Unite. Essa è una nazione. Ebbene, è uno dei più grandi segni a cui potessimo pensare proprio ora, Israele nella sua patria. E Gesù disse, questa generazione che vede Israele ritornare in patria non passerà finché tutto sia stato adempiuto. Capite? Lui parlò di questo giorno. Lasciate che ve ne dia un altro. In 2 Timoteo 3, egli parlò della Chiesa al tempo della fine. Disse, sarebbero ostinati, d'alta cultura, amanti dei piaceri più che di Dio. Considerate la Chiesa mondana, amanti dei piaceri più che di Dio. Restano a casa e guardano un programma televisivo piuttosto che assistere alla riunione di preghiera il mercoledì sera. Voi dite, sono i battisti, sono i pentecostali, certo, sì signore. Oh, ostinati, d'alta cultura, amanti dei piaceri. Mettete la parola sotto il loro naso e non la guarderanno. Amanti dei piaceri più che di Dio. Dite alle donne che non dovrebbero tagliarsi i capelli se li tagliano lo stesso. Amanti dei piaceri più che di Dio. Violatori di patti, falsi accusatori, incontinenti e disprezzanti coloro che sono giusti.
Avendo, voi dite, sono iate. No! Avendo apparenza di pietà, ma avendo rinnegata la potenza d'essa, la potenza che può liberarvi da questo covo, il sistema del mondo presente, la potenza d'essa anche tali schiva. Non curatevi di ciò che gli altri dicono, si tratta di voi quale individuo davanti a Dio, voi dovete rispondere. Non importa ciò che questa donna fa o ciò che fa quella donna, oppure ciò che fa quest'uomo o quell'uomo, oppure questo predicatore dice o quel predicatore dice, riguarda te e Dio. Avendo apparenza, secondo la tradizione, ma avendo rinnegata la potenza d'essa, anche tali schiva. Stiamo vivendo in quel giorno? Certo che lo stiamo. Guardate ancora all'ultima epoca della Chiesa. Lo Spirito Santo, Gesù stesso. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo a testimoniare di queste cose. E Apocalisse al terzo capitolo che parla di quest'epoca della Chiesa, Gesù dà testimonianza di ciò che avrà luogo negli ultimi giorni. Disse: la Chiesa diverrà ricca, la Odicea tiepida, può solo saltare abbastanza quando la musica suona per gridare, capite? Proprio così. Ma in quanto alla testimonianza è una vita che purificherà, ne è ben lontana. Io non vorrei affatto offendervi, ma non molto tempo fa ebbi una visione d'essere nel paradiso di Dio. Non posso che riferirvi la verità. Dio, aiuta noi ministri a essere onesti in queste cose e dire la verità. Vedete, freddi, la Bibbia ha detto che sarebbe in quel modo, perciò essi saranno così. Se lo si centrò perfettamente con Lutero, lo si centrò perfettamente con, nell'epoca filadelfiana, con Wesley, dovrà dirlo ed essere perfetto, lo ha detto e sarà esattamente in quel modo nella Laodicea. Ricca, non ha bisogno di nulla. Noi possiamo investire miliardi di dollari in costruzioni, possiamo mettere tutto che ogni divertimento mondano, possiamo costruire le chiese più belle. Questo va bene, per nulla, va perfettamente bene. Ma cerco di dire che quando poi il messaggio comincia a volgersi su di loro, non vi vogliono. Tu sei matto, sei un fanatico, avresti dovuto vivere 50 anni fa, capite? Oh, voi potreste pensare che io non avrei un pastore simile. È vostro pastore in ogni caso? Isabel non avrebbe mai ammesso che lì era il suo pastore, ma lo era di certo, sicuro che lo era. Egli fu inviato come esempio, come messaggero alla nazione di Israele, e oggi il prezioso Spirito Santo e la parola di Dio sono un messaggero per la Chiesa, per raddrizzarle e ricondurle alla parola. Noi parliamo d'essa, ma non vedete nessuno muoversi. Vedete, abbiamo confuso quelle cose. Ho sentito uno come in testimonianza dire, innalzatelo! Come lo innalzate? Hanno solo dei piccoli ismi. Qualcuno diceva, vegliate, pregate. Ciò significa tenere un occhio aperto quando pregate. Con l'altro guardate. Vegliate e pregate. Ebbene, vegliare significa vegliare per la venuta del Signore e pregate, capite? Girano proprio intorno alla realtà. Perciò cosa facciamo noi in questo? Facciamo una piccola tradizione da noi stessi e poi se, sia che l'abbia edificato Dio o meno. E usciamo all'improvviso, abbiamo un piccolo gruppo che ci segue e li allontaniamo dal corpo principale della Chiesa. Proprio così, invece di entrare a pregare e risolvere la cosa e lasciare che il corpo vada avanti, facciamo tali cose, sia che abbia edificato meno. Se avete la verità, restate allora con la verità. È esattamente giusto, ma lasciate che prima ci sia la verità della Bibbia. Notate, per quest'epoca di Laodicea e i profeti, cioè lo Spirito Santo parlando attraverso Paolo, il quale era il Messia, non era Paolo, era Cristo. avendo Dio variamente in molte maniere parlato già anticamente ai padri, nei profeti, in quest'ultimo giorno in Gesù Cristo. Ebrei 1. Notate, lo Spirito Santo, Cristo, il Vangelo accentrato su Cristo, la parola accentrata su Cristo, e se si è accentrata su Cristo ed è stata confermata, Dio la rivendicherà essere la verità. Ecco perché voi, pentecostali, ricevete lo Spirito Santo nella fede dei in confronto alla santificazione dei metodisti, poiché voi eravate esattamente sulla parola. Ecco perché voi, metodisti, foste santificati quando i luterani non lo credevano. Voi eravate sulla parola. Ecco come voi, luterani, foste salvati, giustificati, perché il vostro messaggero predicò giustificazione e protestò contro la Chiesa Cattolica, la quale era un marchio libero fra tutti. Essi credevano solo nella Chiesa. Voi ritornaste alla Bibbia e prendeste la verità della Bibbia e vi atteneste a essa. E in seguito venne Wesley con un'altra verità e si tenne ad essa. Giunse la Pentecoste con un'altra verità e si tenne ad essa. Se dunque potete tenervi a quella e vedete che è giusta, perché non prendete l'intera cosa che è stata dimostrata giusta? Credetela tutta! Ora, quando vediamo questi messaggeri, allora sappiamo, vediamo Cristo, il grande Dio profeta, predire che queste cose accadranno negli ultimi giorni. Che sta facendo? Introdurre il tempo del raccolto. Sta introducendo il tempo in cui il raccolto sarà mietuto. Cosa che avverrà negli ultimi giorni? Lo capite? Ora, queste cose avverranno negli ultimi giorni. Sappiamo quale tipo di raccolto aspettiamo. Cerchiamo una chiesa che una volta ebbe luce, se ne distolse, si rivolse al fascino del mondo tutta abbellita. E così si allontanò, accettando ogni sorta di membro e altro, e chiamando ciò pentecostali, che battezza qualunque cosa. L'acqua non salva l'uomo, occorre il sangue di Gesù Cristo. Non c'è vita nell'acqua. La vita viene nella cellula del sangue. Occorre la santificazione per purificare quella vita, per uccidere il desiderio del peccato. Poi lo Spirito Santo che entra in quello purifica i vasi e li mette da parte in attività, il servizio. L'altare santificava il vaso, ma la sua riempitura è ciò che lo mette in servizio. Era messo da parte per il servizio. Ora deve essere messo in servizio. E lo Spirito Santo mette la Chiesa in servizio. Mi piaceva quel piccolo cantico. Erano riuniti nella camera di sopra, pregando tutti nel suo nome. Furono battezzati con lo Spirito Santo e venne la potenza per il servizio. Sì, e il resto di esso dice: ciò che egli fece per loro in quel giorno, lui può fare per voi lo stesso. Certo. Il raccolto, i profeti, ci siamo fermati su Cristo, ora andiamo indietro un po'. Il profeta Isaia, come testimoniò, profetizzò del tempo della fine, disse: tutto il corpo diverrebbe pieno di piaghe infette, ogni tavolo sarebbe pieno di vomito. Ebbene, uomini e donne oggi prendono la comunione vivendo con due o tre mogli o due o tre mariti, esatto, ogni sorta di fumano sigarette e tutte quelle cose, entrano in chiesa a prendere la comunione. Ora potrei arrivare un po' più profondo di questo, ma aspetterò un po'. Forse non è giusto allora. Mi sento frenato su ciò che dovrei dire, ma io... Voi potete leggere fra le righe. Sapete cosa dice la Bibbia? Ciò che sono le cose comuni e non comuni. Tutte queste cose che vediamo accadere poi, e la nazione, la scienza dice che ciò è 4 o 5 anni fa. Mancano 3 minuti alla mezzanotte. Israele nella sua patria. La Chiesa in Laodicea. Oh, ma... Che aspettiamo? Che succede? Aspettiamo la luce della sera. Oh, mi domando, se essa venisse, la riconosceremo? Oppure passerà oltre la sommità delle nostre teste, come è successo in passato nelle altre epoche?
non lo sanno mai finché non è già troppo tardi. Ricordate, quel popolo religioso fu lo stesso che uccise i profeti che erano stati loro inviati. Gesù lo disse e gli disse: voi ipocriti, disse, voi ornate le tombe dei profeti e i vostri padri ce le hanno messi dentro e poi hanno costruito le loro tombe. Guardate la Chiesa Cattolica Romana che ornò la tomba di San Patrizio, che ornò la tomba di Giovanna d'Arco. Uccisero quella donna e la bruciarono come strega perché era spirituale, perché vedeva visioni. La bruciarono al rogo come strega. 200 anni dopo disseppellirono i corpi dei preti e li gettarono nel fiume per fare penitenza, riconoscendo che lei era una serva di Cristo. Ma in quel giorno non riconobbero chi lei era, mentre la chiesa attraversava, passò sopra alle teste della gente ed essi non lo riconobbero mai. Gesù! Essi non riconobbero che Gesù era il figlio di Dio finché lui non fu morto e sepolto e risuscitato. Non li accusò Pietro il giorno di Pentecoste? Voi uomini, con mani inique avete preso il principe della vita e l'avete ucciso, lo uccideste. Oh, il segnale rosso lampeggiante della sua venuta è acceso. Amen! Siamo alla fine. Amen! Quel segnale rosso lampeggiante ovunque, dappertutto, sta scritto Ichabod. Il tempo è finito, il tempo è scaduto. La scienza è giunta alla propria fine, proprio così. Hanno inventato qualcosa ora con cui possono fare saltare in aria tutto il mondo. Ognuno ha paura dell'altro e si sono al tempo della fine. La civiltà è giunta al punto che le persone, il pinnacolo sta oscillando all'indietro. La gente non si comporta civilmente. Potreste immaginare un uomo che vuole essere un capellone, con basettoni pendenti così e calzoni che pendono dai fianchi, sguazzando per il cortile della scuola? L'intelligenza del mondo che verrà dopo questo, se ce ne sarà più. Che portano fuori delle ragazzine 14enni fuori per la strada. Oggi nel mio motel, distesa là una madre con abiti sufficienti a formare lo stoppaccio di un fucile moschetto e suo marito, disteso là fuori allo stesso modo. E quel vento freddo! Pensano che il loro corpo sia così bello che devono mostrarlo. Non vi rendete conto che è il diavolo? Proprio così, si tolgono i vestiti, cosa che fanno solo i pazzi. Legione lo fece, perché era pazzo. Notate, noi l'abbiamo, però è chiamato stile, cioè è chiamato moderno. Noi lo chiamiamo il diavolo, o la Bibbia per dimostrare che è il diavolo. È possessione del diavolo, possessione demoniaca, non oppressione, possessione. Lui vi possiede, proprio così. Parlar loro di questo e si esploderanno. Non vogliono avere niente a che fare con ciò. No, signore, hanno le loro idee perché nell'obitorio dove vanno non li rimproverano mai. Il sex appeal è praticato nelle scuole e nelle chiese e i pastori temono di parlarne contro, qualcosa di molto raro. L'altro giorno ho sentito un ministro, disse, quando inventarono questa sostanza azzurra per gli occhi e le labbra rosse, hanno reso il mondo più bello. Un ministro del Vangelo sul pulpito che faccia una simile osservazione ha bisogno di un'esperienza al Calvario. È esattamente giusto, quando la Bibbia lo condanna. È un gruppo pentecostale, disse una sorella con i capelli lunghi, che venne qui piangendo perché aveva raccolto i suoi capelli dietro il capo, disse, la tua gomma di scorta potrebbe sgonfiarsi, disse, devi tagliarti quei capelli, perché la Bibbia ha detto che lei aveva, in Isaia, al capitolo 5, avevano delle ruote tonde come la luna. Ora, come può la Bibbia dire che una donna faccia una cosa insolita? insolita con la quale lei non è atta a vivere. Quando si taglia i capelli, lei dimostra di disonorare il proprio capo e poi i capelli lunghi. Come potete far dire alla Bibbia qualcosa del genere? Ebbene, che succede a voi, donne pentecostali? Avete visto troppa televisione, avete visto troppo del mondo e non vi interessate abbastanza della parola di Dio. Ora l'ha detto la Bibbia, è quanto ha detto la Bibbia, non lo dico io ora, è la Bibbia. Oh, sex appeal! Una signora non molto tempo fa mi disse, io stavo continuando a proposito di quelle che indossano questi pantaloncini, disse, io indosso pantaloni larghi, dissi, è peggio, voi lo ha detto la Bibbia, egli non può cambiare. Voi direte, è il Battista, sono i pentecostali, sto parlando a voi. Proprio così, è vero. Ma che succede? Che succede? Qualcuno ha abbassato le sbarre da qualche parte. Un vecchio predicatore amico mio soleva dire, abbiamo abbassato le sbarre, abbiamo abbassato le sbarre. Ci siamo compromessi col peccato, abbiamo abbassato le sbarre, le pecore sono uscite. Ma come hanno fatto ad entrare le capre? Che succede quando abbassate le sbarre della parola di Dio? Ricordate, al principio il programma di Dio era di fortificare la sua chiesa con la sua parola. E quando Eva ragionò e disse, bene, ora non è ragionevole, potrei vivere meglio, e fu fatta, ed è successo sempre così. Ecco perché le fu proibito di essere predicatore, capite? Si sono abbassate le sbarre. Ecco dove la Chiesa, le radici dell'erba spuntarono nella Pentecoste e quelle erano le radici dell'erba. Non c'è scrittura per questo, capite? Ora, che fate allora? Ottenete la stessa conglomerazione che si abbia un tempo in Eden. Notate, ora, quando poi arriviamo alla parola, voi di essa dite, nessuno può contrastarlo, sfido chiunque a dirlo. Predicai sulla progenie del serpente, molti ne furono sconvolti. Ho chiesto ad alcuni uomini di venire ad affrontarmi in questo. Non li trovo. A Chicago, non molto tempo fa, avete i nastri. Costoro pensavano di avermi intrappolato in qualcosa. C'era tutta l'associazione ministeriale maggiore di Chicago, il fratello quello che è, e Tommy Hicks e il fratello Carlson erano là. E due notti prima di quello il Signore mi svegliò di notte, disse, vai a metterti presso quella finestra. Ci andai e c'era burrasca e gli disse, ora, ti hanno preparato una trappola. Disse, in questa colazione, non temere, vai avanti, io sarò con te. Ora, questo è nel nome del Signore, potete chiedere loro e scoprirlo. E sui nastri, quando fu predetto in anticipo, disse, ora, non aver paura d'andarci, ma vacci, disse, io sarò con te. E il giorno dopo incontrai il fratello Carlson, il capo della sezione là, e Tommy Hicks, ed egli mi aveva detto che li avrei incontrati. E saremmo andati in un posto chiamato Town and Country per la colazione. Mi sedetti là esattamente. Dissi, fratello X, tu sei dottore in teologia e noi incontreremo qui un grande gruppo di ministri, la loro associazione di Chicago. Perché non ci vai tu a parlare al posto mio? Io ho fatto molte cose per te. Lo stavo mettendo alla prova. Egli disse, oh, non potrei farlo, fratello Branham. Dissi, beh, perché non ci vai tu? Io farei di tutto per te. Perché ora non fai questo per me? Disse, oh, non potrei farlo, fratello Branham. Non lo permetterebbero. Il fratello Carlson disse, no, non vorrebbero. Dissi, tu sai il perché. Lasciate che vi dica qualcosa. È perché voi entrambi sapete che essi mi hanno preparato una domanda trabocchetto. E dissi, voi l'avete. Ora, questo sta sul nastro. Se volete il nastro, si può avere. E voi conoscete tutti questi uomini. Così dissi, l'altro ieri notte ho visto una visione che stamane saremmo stati qui, seduti, e Tommy avrebbe rifiutato questo. Dissi, ora, badate, voi avete preso in affitto la camera di quell'hotel. Sì, ne avete già pagato l'affitto. Sì. il fratello Carlson, ma non riuscirete a tenerla. È il così, dice il Signore.
Why?
Perché andrete in un altro posto. Quella è una, camera verde, noi andremo in una camera marrone. Io sarò all'angolo, il dottor Meade siederà alla mia destra e quel vecchio ministro di colore e sua moglie siederanno quassù a sinistra, proprio il modo che sarebbe stato così. E dissi, osservate ora, venite pure. Voi avete visto Dio guarire i malati. Osservatelo almeno una volta in battaglia. Dissi, egli è grande e meraviglioso. Dissi, badate alle domande e guardate quanto silenzio viene fatto. E quando arrivammo là quel mattino, se volete il nastro, Jim, tu ce l'hai? Non l'hai portato? Proprio qui, proprio qui. Potete avere il nastro se lo volete alla riunione. Dissi, che avete contro di me? Che vi succede? Il fratello Carlson disse, beh, il fratello Branham mi ha detto due giorni fa che avremmo, e non ebbero l'edificio, l'annullarono. Non poterono farglielo avere perché una banda musicale l'aveva ottenuto e loro non sapevano che quelli avevano dato già la caparra per esso. Quindi lo dovettero disdire per gli uomini d'affari. Forse ne avete sentito il messaggio. Pure il fratello Williams qui, è qui. Ed egli disse, il fratello Branham mi ha detto esattamente dove siederebbe ogni persona e mi ha detto esattamente quel che avrebbe luogo. Disse, una sola cosa, disse io, gran parte di noi possono non essere d'accordo con il fratello Branham sul suo messaggio, ma, disse, dovremmo ammettere una cosa, egli non è spaventato a dirlo. Così poi disse, con esso e senza paura, e concluse, ora ecco a voi il fratello Branham. Dissi, ora, prima di cominciare vorrei che qualcuno su qualcosa che io abbia detto prenda quella Bibbia e stia qui accanto a me. E quello fu il gruppo più silenzioso che abbia mai sentito. Dissi, allora, se non potete sopportarlo, allora lasciatemi in pace. Sì, fratelli, io sono qui per stare spalla a spalla con voi, ma dobbiamo ritornare ai fatti della Bibbia. Disse, perché non lasci stare quelle donne? Oh, sì, tu sei un... La gente crede che tu sia un veggente di Dio. Dissi, io non l'ho mai detto. Egli disse, ma la gente lo crede. Disse, perché non lasci stare quelle donne? Disse, e smetti di dir loro del modo in cui dovrebbero vestirsi e del tagliarsi i capelli e le cose che dovrebbero usare. Perché non le lasci stare? Perché non insegni loro come ricevere doni e fare qualcosa per la gloria di Dio? Dissi, quando mai potrei insegnar loro l'algebra quando non vogliono imparare neanche l'ABC? Proprio così. Dovete ritornare al principio del fondamento. Dio abbia ora misericordia di noi. Sì, Signore. Eccoci al tempo della fine. La luce rossa è accesa che lampeggia. La venuta del Signore è vicina. Sì, Signore. Ascoltate, il messaggio del tempo della fine dovrebbe far fronte alle condizioni del tempo della fine. Laddove si sono allontanati, il messaggio dovrebbe riportarlo indietro. Il messaggio del tempo della fine fa fronte sempre alle condizioni del tempo della fine. Attraverso lungo tutta la scrittura. Questa volta dovrà farlo. Richiamerà alla parola originale. Oh, my. Come hanno agito gli altri messaggeri durante il tempo, questo messaggio dovrà essere lo stesso. C'è promesso questo? Dio lo promise nella sua parola. Malachia 4 disse che sarebbe venuto e restaurerà la fede dei figli verso i padri. Lo promise e noi viviamo in quel giorno. Oh, ogni volta è stato sempre un gruppo di conduttori che confonde la gente. Non è tanto la gente, sono i conduttori che li confondono. Ora lasciamo, voi dite, oh, fratello Branham. Bene, ora, un momento, dobbiamo renderlo scritturale. Se non è la scrittura, allora non è bene. Per le loro parole di sapienza, nella loro conduzione non ispirata, parole di sapienza mondana, essi, ebbene, ci sono alcuni di quei geni che possono metterlo insieme. Ma pensate che Satana non è pure un genio in ciò?
Ebbene, non si accostò lui a Gesù Cristo e gli diede una ragione, e non gli citò anche la scrittura? Lo fece, è un genio in questo, ma Gesù non discusse mai con lui, disse, sta altresì scritto, vattene da me, Satana, sì, conduzione non ispirata. Considerate Core nei giorni in cui Dio mandò Mosè con il messaggio. E Core e Datan rifletterono, si avvicinarono a Mosè e dissero, ora solo un minuto, ti accolli troppo su di te. Pensi di essere l'unico ciottolo della spiaggia, l'anatra della pozza che tu sei il solo. Voglio farti sapere che ci sono altri che sono pure santi. Mosè non diceva che non fossero santi, ma lui aveva un mandato. Lui doveva portarlo a termine. E loro organizzarono un gruppo e andavano contro Mosè. E Dio gli disse, vai là a stare alla porta. E gli uomini avevano il turibolo in mano. E voi sapete cosa faceva il turibolo. Dio spalancò la terra e l'inghiottì. E avevano il fuoco dell'altare. Nel fare ciò, con il fuoco nel turibolo, per quanto fondamentale fosse, mancarono di riconoscere il messaggio. Dio disse, io ti mando, Mosè, laggiù a far questo, conducili di qua. Capite? Mancarono di riconoscerlo. Mosè era troppo retto con loro, come era Elia per la scuola dei profeti. Troppo retto, rimaneva con la parola. Ecco che ne è di voi pentecostali, dovevate separarvi dal resto del mondo, in linea con la parola. Ora, non svanite di nuovo nella stessa cosa da cui siete usciti, voi vi fate trasportare. Non tagliate la vostra ancora dal Calvario, attenetevi alla parola di Dio, perché su questa pietra io edificherò la mia chiesa, restate con essa. Ora, Datan e loro pensavano d'essere, potevano esserci altri uomini. Capite? È l'intelligenza umana che cerca di iniettare le proprie idee nel piano di Dio. Eccone una buona. Intelligenza umana che cerca di iniettare le proprie idee nella parola di Dio. Non funzionerà, non funzionerà, non ha mai funzionato e non funzionerà mai. Guardate Gesù quando stava là, disse, chi di voi può condannarmi di peccato? Chi di voi può mostrare che non ho fatto esattamente quel che la scrittura ha detto che avrei fatto? Io rivendico d'essere il Messia e se non faccio le opere del Padre mio, allora no, non credetemi. Ma se faccio le opere non potete credere a me, credete. Le opere che faccio, esse testimoniano di me, esattamente, e quelli non potevano crederci, volevano le loro stesse vie, possono non intendere fare questo e sbagliare, non intendono, io non credo che l'uomo intenda agire così, trovo uomini per bene in quelle grandi chiese denominazionali, trovo ottimi uomini, ma è come l'avvocato disse alla radio venendo qua giù, la cosa strana, come ministri possano stare sul pulpito e vedere venire questi tempi e non essere stimolati nella giusta indignazione per i peccati del mondo. E quando un avvocato deve stare in piedi e dire così, e come possono i laici usare il loro denaro per ogni sorta di zoo e parchi e cose simili e non sostenere il programma dei missionari per portare il Vangelo nel mondo? Quando missionari affamati, senza scarpe ai piedi, alleluia! Nessuna denominazione li sostiene a causa della loro posizione per la parola di Dio. Niente per sostenerli. Andate da loro con qualcosa per sostenerli lassù. Che hanno? Un grosso mucchio di dogmi. Un vero fedele missionario con i segni che l'accompagnano deve dipendere da qualche lavandaia che risparmia per loro pochi centesimi. Notate? Eccolo, possono non intenderlo fare. Ebbene, che succede loro? Sono ciechi. Gesù disse così. Ricordate, Gesù disse questa stessa cosa. E pare come oggi, ascoltate ora, spero di non essere critico, quando agite per la verità non ritenete che io critichi, cerco solo di, io amo e se voi non...
Io sono zelante della Chiesa. Così essi forse sono la Chiesa dell'Assemblea di Dio, o qualunque sia, o io non so quale sia, quello che per me non fa nessuna differenza. È una Chiesa di Dio. Ecco cos'è. Credo che sia una Chiesa di Dio. Ebbene, ora, noi tutti dovremmo essere così, non la Chiesa denominazionale di Dio, ma dobbiamo essere cristiani nel cuore. La Chiesa di Dio dimora entro le mura, non nel nome e così via. Ora, oggi c'è troppo di questo per cui l'essere membro è tutto ciò che conta per la gente. Ora, guardate i battisti che hanno un risveglio. Oh, ne hanno avuto uno? Avevano un motto nel 44? Nel 44 un milione di più. I messaggi di Billy Graham si propagano. Ebbene, certo, si è fatta una gran cosa. I metodisti, i battisti, i presbiteriani, è stata una gran cosa. Ma cosa abbiamo? Gesù disse ai farisei, voi ciechi, guide di ciechi, circuite i mari per fare un proselito? Ed è due volte figlio dell'inferno più di quanto lo era quando cominciò. Ed è ciò che abbiamo oggi. Billy Graham, quando fui presente alla sua colazione a Louisville, Kentucky, arrivò lassù, serio quant'era quell'evangelista, disse, io vado, Paolo, disse, ecco un esempio, disse, Paolo entrava in una città e faceva un convertito, tornava un anno dopo e da quell'uno ne aveva 30. Disse, io entro in città e faccio 30.000 convertiti e ritorno entro un anno e non riesco a trovarne 30. Disse, che succede? Ed io ammirai l'attitudine dell'evangelista. Egli puntò il dito là in mezzo. Circa 300 uomini sedevano là. Disse, siete voi, pigra massa di predicatori. Disse, vi sedete in ufficio, coi piedi, sul tavolo, e chiamate un uomo al telefono chiedendogli di venire e iscriversi alla vostra chiesa. Voi dovreste andare a visitarlo. Stavo là, pensai, oh Dio. Sai, evangelista Billy, tu sei un grande uomo, io sono un tonto, ma lascia che ti chieda qualcosa. Vorrei aver potuto rivolgermi e dire questo, ma io ammiro il fratello, penso che sia un servo di Dio, ma mi sarebbe piaciuto aver detto questo. Dunque, Billy, che tipo di predicatore aveva Paolo che andasse dietro al suo convertito? Che avveniva? Paolo non solo gli faceva alzare la mano per prendere una decisione, e gli li portava al battesimo dello Spirito Santo, infiammava la sua anima e lui non riusciva a star zitto. Ecco ciò che non va oggi è l'essere membro, sì. Membri, gran numero di iscritti, grandi classi di scuole domenicali, pagano ricompense per qualcuno che possa far proseliti e condurre qualcun altro da un'altra chiesa, vedere chi ne aveva di più. Sapete, questo è fariseismo. E poi ne fanno un gran vanto. Domenica scorsa li abbiamo battuti. Se si è arrivato al punto di rendere la Chiesa di Dio una gara di rinnegati, allora è tempo di chiudere le porte e andare a casa. La Chiesa di Dio è un articolo vivente di Dio sulla terra che manifesta Gesù Cristo. So che non è popolare. Non potete aspettarvi che lo sia. Aspettiamo che sia corretto. Ne fanno un gran vanto, ma sapevate? Il grandissimo clamore non impressionò il profeta Elia. Egli sentì passare il fuoco e il fumo, e il tuonare e il lampeggiare, e il sangue e l'olio e tutto il resto. Non ne fu mai infastidito. Sapete, l'America cerca sempre qualche grossa cosa con parecchio rumore. Ma Dio è una sommessa sottile voce che attira il profeta. Sapete, un tempo un carro usciva nei campi e nei sobbalzi faceva molto rumore quando usciva nei campi. E quando ritornava passava sugli stessi sobbalzi e non faceva affatto rumore, essendo riempito di buone cose. Capite? Sì. Noi invece basiamo le nostre esperienze su un mucchio di rumore. Come possiamo farlo? Come possiamo fare cose del genere? Oh, mai! E poi ci appiccichiamo il fascino di Hollywood. Teniamo le donne sul pulpito con abiti così attillate d'aspetto sensuale che danzano nello spirito. Io non so che razza di spirito sia. Non intendo criticare ora. Io sono... Io vi amo, altrimenti allora Dio mi giudicherà se ho qualche altro obiettivo. Capite? Ma voi afferratelo, capite? Ecco dove i pentecostali vanno alla deriva. Noi abbiamo più di quanto aveva il fratello all'angolo, abbiamo più delle assemblee perché siamo l'unità, oppure siamo i trinitari e siamo i, questo, quello, l'altro, tutti i diversi marchi che hanno, capite? Oh, fratello, per Dio non ha quel significato, egli si occupa dell'individuo. Esatto. Notate, grandi clamori, ma ciò non attirava il profeta. Il profeta non si curava dei grandi rumori, ma quando udì quella sommessa, sottile voce, sapeva che era la parola. Si velò il viso e venne fuori. Sapete, il sole può trarre più acqua in 15 minuti, senza affatto alcun rumore, più che tutto. Noi facciamo più rumore facendo scorrere un gallone d'acqua di quanto faccia il sole traendo un milione di barili. Proprio così. Cerchiamo sempre qualcosa che sia grande e parecchi urra e con parecchio baccano. E quando si arriva al fatto di prendere la parola, allora ecco sorgere il problema. Capite? Vengono e dicono, bene, Dio sia benedetto, vi dico, incontrai un uomo non molto tempo fa, non dico questo per essere sacrilego, vi prego di perdonarmi se sono uno che pensa di renderlo sacrilego. Mi trovava una riunione alla tenda e il ministro, un ministro pentecostale, introdusse sua moglie per suonare il pianoforte e quando mi presentò a sua moglie, onestamente, per poco non svenivo. La donna aveva capelli cortissimi arricciati, grossi orecchini e abbastanza manicure sulle labbra o qualunque cosa sia quella roba, unghie dipinte. Sembrava che fosse una... aveva un aspetto terribile, con artigli lunghissimi e in quel modo è un aspetto sensuale. Addosso abiti ridotti e corti, non riusciva neanche a coprirsi le ginocchia quando stava seduta. Ebbene, rimasi là per un po' e dissi, fratello, offendo i tuoi sentimenti se dico qualcosa. E gli disse, beh, no, di certo, un uomo per bene. E lei sembrava un'ottima donna. Dissi, tu dici che tua moglie sia una santa? Disse, sì. Dissi, scusa l'espressione, ma a me non sembra che lo sia. Dissi, sapete, o qualcosa del genere. Dissi, lui disse, che vuoi dire, fratello Branham? Oh, disse, tu sei della vecchia scuola. Dissi, sono della scuola della scrittura, proprio così, la scuola della scrittura. Non credo che un santo agisca così. Io non potrei farlo quando la Bibbia lo condanna tanto. Capite? Bene, sembra ogni volta tutto ciò di cui sentiamo, essi hanno avuto 40 decisioni, 44 decisioni, noi abbiamo avuto 300 decisioni, ebbene quella è confessione. Confessioni sono pietre, proprio così, perché Pietro sulla sua confessione fu chiamato pietra, piccola roccia, la confessione di Pietro. Ora, le pietre vanno benissimo, ma a che serve? O che valore ha una pietra per un edificio se non c'è un vero muratore con un arnese tagliente della parola che le tagli e le renda figli di Dio? Capite? A che serve una confessione? Ecco perché tornate e non riuscite a trovarne 30 da 30.000. Voi rotolate solo le pietre dalla polvere e le rotolate là fuori e ancora non sono adatte per il tempio. Esse devono essere tagliate, essere conformi alla parola di Dio, inserite là, collegate, edificate sul fondamento della dottrina degli apostoli. Gesù Cristo la pietra angolare. E lui disse, chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. Proprio così. Come possiamo essere la Chiesa quando ci disprezziamo l'un l'altro? Egli disse, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli quando avrete amore gli uni per gli altri. Quando facciamo proselite ci separiamo e per le differenze denominazionali non lo applico alla gente, lo applico alla denominazione, proprio così, per niente alle persone, capite?
Oh, è così male! Eppure io? Si deve avere questo strumento tagliente, la parola di Dio, per foggiarli in figli dell'edificio. Oh, mai! La mia preghiera è Dio! Affrettati con Malachia 4! Dacci il messaggio negli ultimi giorni! Dacci qualcuno! Invia qualcosa che salvi questa chiesa pentecostale! Che tipo di messaggero ci invierebbe Dio per questi ultimi giorni? Vi dico questo, fratello mio, sorella mia, come vostro fratello e servitore, che aspetta che quel tempo giunga, lui sarebbe lo stesso genere di messaggero che venne l'altra volta. Lo stesso genere. Egli ricondurrebbe la Chiesa alla parola. Dio, facci deporre un fondamento prima che ciò arrivi qui. Prima che lui venga, facci stendere un fondamento ed essere delle pietre. Pronte per stare spalla a spalla con lui quando Dio lo invia, perché gli promise che l'avrebbe fatto. Ora so, sento questo che ritorna, e ricordate, con un piccolo dono posso cogliere il discernimento dello Spirito, capite? Ora vi risentite di questo quando ho detto Malachia 4, ma lasciate che vi dica qualcosa che avete detto. Gesù disse, se potete accettarlo, questo è l'Elia di cui fu parlato. Ma se vedete cosa lui disse in San Matteo, al capitolo 11, al versetto 6, se potete accettarlo, questo è colui di cui fu parlato e detto, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. Quello fu Malachia 3, non Malachia 4. Perché in Malachia 4 egli disse, prima che questo giorno venga la terra sarebbe arsa e la gente ci camminerà sopra, brucerà come stoppia, proprio così. Lui parlava allora del messaggero davanti alla sua faccia, il quale era un Eliseo. Quello è, io non credo a tutta questa roba qui che circola oggi intorno al mantello d'Elia e tutta quella roba. Io, tutti quegli impostori devono venire, naturalmente, per turbare la cosa reale quando essa viene. Ma lasciate che vi dica, sorgerà un messaggero alla fine di quest'epoca pentecostale e concluderà la cosa. Sarà un uomo, non un gruppo, non una denominazione, ma un uomo. Lo è sempre stato. E Dio non può cambiare il suo programma, egli è lì Dio eterno. Ricordate, se quel messaggero, Giovanni, fu il messaggero di Malachia 4, allora le scritture sbagliarono, poiché essa disse che sarebbe la terra brucerebbe come stoppia e i giusti camminerebbero sulle cenere degli empi. Perciò leggiamola e vediamo se non è esatto. Capite? Ma Gesù non disse mai quello. Egli si riferì a Malachia 3. Io manderò il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la via per me. È esatto. Esattamente corretto. Ora ricordate però, quest'altro doveva restaurare la fede dei figli verso i padri, restaurare la fede dei figli alla fede dei padri, la Bibbia originale. È esattamente ciò che ha fatto Mosè, è esattamente ciò che ha fatto Gesù, è quel che esattamente ha fatto ogni messaggero lungo tutta la Bibbia. Al tempo della fine di quella dispensazione, essi restauravano il messaggio. La gente tramite le organizzazioni e cose simili in quei giorni diventavano pieni di scrupoli e tutto il resto. Oggi hanno fatto la stessa cosa, perciò stiamo aspettando un messaggero. Dio, invialo! Pensate che lo accetteremo? No, signore, egli sarà una persona bizzarra e un fanatico, abbastanza certo, ma Dio dimostrerà l'autenticità di lui. Al vero credente, quelli predestinati a vita eterna, Gesù disse, tutto quello che il Padre mi ha dato verrà, e nessuno può venire se il Padre mio non l'attira, e tutti quelli che il Padre ha, al verbo passato, dato a me, verrà, proprio così. Essi erano, io non credo in questo insegnamento battista qui dell'eterna sicurezza, lo credo in un senso, ma credo che tu sia sicuro finché ti trovi nella Chiesa, ma esci da sotto il sangue di Gesù Cristo, non sei al sicuro. Finché sto qui dentro, sono al sicuro dalla pioggia. E quando siete battezzati nello Spirito Santo e dite davvero lo Spirito Santo e poi negate la parola di Dio, dite che avete creduto e ricevuto lo Spirito Santo e poi negate che la parola sia vera? Come può dunque essere lo Spirito Santo quando fu Lui a scrivere la Bibbia?
Lo Spirito Santo nega la sua stessa parola dicendo mi sono sbagliato, hai ragione tu. No, quello non è Dio, no Signore. Spada affilata. Signore, mandaci un grande messaggio. Ecco cosa aspettiamo. Allora, naturalmente, quando lui viene per preparare quelle pietre, per ritagliarle, per l'edificio, cosa accadrà? Molti di loro non sopporteranno il test della parola, ameranno la propria organizzazione più di quanto amino la parola di Dio. Sebbene quella parola sarà rivendicata da quell'uomo, lui sarà un profeta che verrà nel nome del Signore e sarà colui che verrà sulla terra. Io lo credo. Oh, tutti dicono sarà un gruppo di persone. Voglio che qualcuno mi mostri nella Bibbia dove ci sarà un gruppo di gente. Dio infrangerebbe la sua stessa parola. Lui non può farlo, no Signore. Promise questo. Sarà un solo uomo e poi ci saranno altri con lui. Naturalmente, migliaia. Tutti i credenti della Chiesa saranno con lui in ogni luogo. Come avvenne ai giorni di Noè, non ce ne saranno molti salvati, perché Gesù disse, come avvenne ai giorni di Noè, lo sapete? Come avvenne ai giorni di Lot, contateli, così avverrà. Cieli e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Vedete che intendo? Oh, fratello, faremmo meglio a fare l'inventario, potrebbe essere realmente più tardi di quel che pensiamo. Può darsi che un giorno ci sveglieremo e ci accorgeremo che abbiamo mancato qualcosa. Stai attento, stai in guardia, prega, investiga, ricerca. Non lasciare che ciò passi oltre a te. E ricorda, quando la parola di Dio è predicata, Dio è obbligato a quella parola e la rivendicherà. Sapete cosa lui disse là? Cosa avvenne ai giorni di Lot? Egli disse, come avvenne ai giorni di Lot? Che avvenne là poco prima che il fuoco cadesse? Che avverrebbe ancora prima che il fuoco cada? Che tipo di messaggio la Chiesa riceverebbe? Non Sodoma ora, la Chiesa eletta. Mantenete solo quei tre. Ci sono i sodomiti e c'era Lot e il suo gruppo, la Chiesa formale, c'era Abramo l'eletto. Tutti e tre ricevettero un messaggio, sì, da diversi messaggeri. Osservate quale genere andò alla Chiesa eletta ciò che lui fece ad Abramo. Gesù disse, così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. Ora, non possiamo negarlo. È esattamente quanto disse Gesù. Perciò, naturalmente, avverrà in quel modo. Ora, quando Gesù venne, recò il test e disse, investigate le scritture, perché in esse voi pensate ad avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Potrebbero sostenere il test? No. E chiunque sa ogni confessione di pietra che non può sostenere il test della parola viene gettata nel mucchio, viene spaccata, l'acqua l'ha spezzata, non sosterrà il test. Oh, uomo, allora sarai mandato nel mucchio degli scarti. Dio ha sempre considerato il carattere anziché i numeri. Sto per concludere, mi dispiace di avervi trattenuto tutto questo tempo, non intendevo farlo. Lasciate che per un momento, due, faccia quest'ultimo commento, poi smetterò tra un minuto. Spero di aver detto qualcosa che vi sia d'aiuto, vedete, da farvelo studiare, capite?
God has always counted character, not members.
Dio ha sempre considerato il carattere, non i membri. E oggi noi facciamo il contrario. Noi consideriamo i membri, i buoni vestiti, gli ottimi pagatori invece del carattere. Eliezer sgobbò duro finché ebbe trovato il carattere. Proprio così. Chi avrebbe preso lui? Egli confidò in Dio. Carattere per che cosa? Carattere per Isacco, la sposa che è simbolo della Chiesa, lo sapete. Quella era la progenie naturale d'Abramo, questa è la progenie reale d'Abramo. Ebbene, se Eliezer, il messaggero, cercò la sposa e si sforzò di trovare il carattere, se quell'uomo verrà, un messaggero dell'ultimo giorno, cercherà cercando di trovare la sposa per Cristo, lui non cercherà dei membri denominazionali, egli cercherà il carattere che è volenteroso. Badate, prima il buon carattere, poi prepararla ad incontrare Isacco. Dopo che ebbe trovato il carattere, poi rimanere zitta abbastanza da ascoltare il suo messaggio da parte di Isacco. Questo è il messaggero degli ultimi giorni, la luce della sera. E prima trovare la Chiesa, dove essi crederanno il messaggio, cercarla. Potete leggere ciò di cui sto parlando? Cercate dov'è quella chiesa che vi permetterà anche di entrare, che non vi chiuderà la porta in faccia. E poi quando siete là, allora avete trovato il carattere. Ora, se lei starà abbastanza zitta per dirle come la sposa dovrà essere vestita, lei deve essere rivestita, stare zitta. Se lei potesse giungere, guardate la piccola Rebecca che ascolta ogni parola. Il cuoricino le batteva, lui le parlava. Ora, voi vi siete affaticati, dove me ne andrò finché trovo il carattere? Poi quando trovo il carattere, allora fatela tacere abbastanza per prepararla, per andare ad incontrarlo. Oh, mai, che cosa toccante! Vorrei che avessimo un po' di tempo in più in quell'orologio. La prepara, se ne sta zitta ad ascoltare il messaggio da parte di lui. Eliezer non parlava di se stesso, ma parlava di colui da cui era stato mandato e aveva i doni per dimostrare che era stato mandato da lui. Amen. Egli voleva rivestirla con queste cose. Sapete come lui la preparò? Se potessi indurla a lavarsi il viso. Capite? Sapete, mi sono sentito trattenuto su ciò. Perciò è meglio che me ne stia zitto. Del resto, ho detto abbastanza. Sapete di che parlo? Bene, ascoltare, solo rimanere in silenzio. Notate, il compito del messaggero del tempo della fine sarà di preparare i santi, preparare la sposa per lo sposo. Quello sarà il suo messaggio. Volete ora imparare l'ABC in modo che più tardi possiate studiare l'algebra? Quando questi altri sulla parte esterna sono aperti, verranno rivelati solo a loro. Proprio così. Apprendete prima l'ABC. Qual è l'ABC? Credere sempre a Cristo, non il vostro credo. Cristo, capite? Credere ciò che lui dice, non ciò che dice qualcun altro. Se è contrario, se un uomo vi dice, va bene se vi tagliate i capelli, donne, voi sapete che lui mente. La Bibbia dice che è sbagliato. Se dice, tu puoi essere diacone e avere pure 4 o 5 mogli, lui mente. Quello è contrario alla parola, capite? Tutte queste altre cose di cui parliamo, andate alla parola e vedete se è la parola giusta. Riportare la Chiesa alla parola. Ora, che deve fare questo messaggero di Malachia 4? Restaurare la fede originale, la fede di risurrezione, poiché essi videro Gesù dopo essere risuscitato dai morti. Lo videro operare in mezzo a loro. Quelli erano uomini di poche parole, andavano avanti e predicavano la parola, predicavano a lungo. Paolo una volta predicò per tutta la notte, capite? Un uomo cadde dall'edificio uccidendosi, lui distese il suo corpo su di lui, riportandolo nuovamente alla vita, vedete? Capite? Vedete? Continuò a predicare. Ora, notate che loro erano uomini diversi di quello che erano i PH, i LL, QUST e quel che mai lo si chiama oggi. Cosa? Separa il messaggero e... Anzi, il messaggio tramite il messaggero separerà i credenti dagli increduli. Alcuni di loro si allineeranno adesso, alcuni no. Alcuni dei luterani, alcuni dei cattolici si allinearono a Lutero, altri no. Alcuni luterani si allinearono ai metodisti, alcuni no. Alcuni si allinearono ai pentecostali e alcuni no. Alcuni
si allineeranno con la luce della sera, alcuni no. Come saprete se la luce è della sera o no? Esaminatela con la parola, non solo una parola, tutta la parola messa insieme. Vedete se ciò è giusto o no. Oh, in che cosa si trova? Se dunque questo messaggio produce la rivendicazione di Dio eseguendo ciò che egli disse che avrebbe fatto e si è allineato con la parola, allora la parola è rivendicata come altre volte e come altri profeti fecero. Notate quando il messaggio viene rigettato dalla gente e il messaggero sembra essere completamente sconfitto, egli non può avere un'altra porta, non può avere un luogo come fu per il nostro Signore. Ricordate, quando lui era, quando egli guariva i malati, il giovane profeta, egli è una gran persona, salve, Rabbi, come va? Ma un giorno lui si sedette e cominciò a dir loro la verità. Aveva trovato il favore della Chiesa, del popolo, a migliaia lo seguivano, aveva 70 ministri intorno a sé, oltre i 12. Ma un giorno dopo aver cambiato il pane in... aveva moltiplicato i pani per provare che era Dio, perché solo Dio aveva fatto piovere il pane dal cielo. Sì. Capite? Egli moltiplicò i pani e subito dopo questo egli aveva camminato sull'acqua, compiuto miracoli ed eseguito le cose che aveva fatto per dimostrare che era lui. E poi, quando l'ebbe fatto, si sedette e cominciò a parlare severamente al popolo. Il popolo si allontanò e i 70 dissero, chi può udire questo? È un parlar duro. Tu hai fatto a pezzi ciò che è realmente pensavamo fosse qualcos'altro? Ora, chi sei tu per dirci queste cose? E se ne andarono. Allora Gesù si rivolse al suo piccolo gruppo come ai giorni di Noè, come ai giorni di Sodoma. Disse, volete andarvene anche voi? Allora Pietro disse quelle grandi parole, Signore, dove ce ne andremmo? Dio, aiutaci! Notate, quando il messaggio è rigettato e il messaggero sembra essere sconfitto, ecco quando Dio sale in scena, il suo messaggio è finito. Noè, concludendo ora, Noè predicò sulla porta della sua arca per 120 anni, finché quando alla fine risero di lui per beffarlo, Noè entrò nell'arca pensando che sarebbe andata bene. Dio chiuse la porta e la gente stava intorno per vedere cosa sarebbe accaduto. 7 giorni lui stette là e tenne duro. Il 7° giorno la pioggia arrivò. Mosè, in che cosa incappò lui? Nella stessa linea di dovere, guidando il popolo. Il Mar Rosso si trovò sul suo percorso, egli era alla fine della strada. Fu allora che Dio venne con il vento dell'est e divise il mare alla fine della strada. Fu Daniele che stava sul suo messaggio, io non mi contaminerò con il mondo di questo re. Rimanendo fedele a Dio, era alla fine della strada, sembrava che fosse giunta la fine del suo tempo, lo gettarono nella fossa dei leoni. Dio salì sulla scena. E un mattino laggiù a Babilonia, amen, posso alzare lo sguardo al cielo, posso vedere un trono, angeli che stanno intorno, abbasso lo sguardo qui a Babilonia, posso vedere una fornace ardente, posso vedere 3 ragazzi stare là a dire, il nostro Dio è capace di liberarci, capite? Noi però non ci inchineremo alla vostra immagine perché è contraria alla parola. Capite? Noi staremo qui. Bene, disse il re, salite i gradini, voi sarete bruciati. Grossi e robusti uomini con la punta di questa lancia, eccoli, farli salire la scalinata, passo per passo, sempre più calore. Posso vedere un angelo stare di là, uno, al lato del trono, afferrò una spada e la sguainò. Disse, padre, guarda laggiù cosa sta succedendo. Lascia che io scenda. Sono Gabriele, cambierò la scena.
Riponi la tua spada nel fodero, Gabriele. L'ho osservato. Ecco avvicinarsi un altro. Disse, padre, sono Assenzio, il distruttore per mezzo dell'acqua. Nel tempo antidiluviano gli uomini peccavano e maltrattavano il tuo popolo. E io trasformai l'intero mondo in un globo d'acqua. Stamane cancellerò Babilonia dalla carta geografica. Fammi andare. So che lo potresti, Assenzio. È un angelo fedele, capisci? Ma non posso permetterti di andare. Questo è compito mio. Andrò io stesso. Ecco, li hai visti? Li ho osservati tutta la notte. Ho udito la loro riunione di preghiera. Ho visto la loro posizione per la mia parola. Sarò là in tempo. Oh, mai. Posso vederlo alzarsi e le sue vesti regali scendere intorno a lui così e dire, vieni qui, vento dell'est, del nord, del sud, dell'ovest, scavalcate sotto quelle nubi di temporale laggiù. Io vi monterò come su un carro stamane. Scenderò a Babilonia. Muterò la scena. Oh, fratello, egli fu proprio là in tempo. Il suo occhio è sul passero e so che lui mi osserva. Stasera sta pure osservando, osservando me, sta osservando voi. Ha osservato se resisteremo o non resisteremo, quali decisioni prenderemo, se resteremo fedeli alla parola o se ci allontaneremo da essa. È più tardi di quanto pensiate. Giacobbe sulla via di casa, ispirato a ritornare a casa. Suo fratello stava per incontrarlo. Oh, ma una notte lottò con Dio. Aveva paura di incontrare suo fratello, ma il mattino seguente era un principe zoppicante senza paura. Non ho bisogno d'Esaù né del suo esercito né d'altri. Dio era entrato in scena, capite? Egli tratta in modo speciale. Gesù, rigettato dopo essere stato rivendicato figlio di Dio, disse, se non faccio le opere di mio padre, non credetemi. Egli era la luce del giorno. Egli ancora alla luce entrò in scena e la gente, finché lui poté, pani e pesci e pagnotte, essi lo seguivano. Quando però cominciò a dir loro la verità della parola, ciò li separò. Avevano le loro tradizioni a cui si attenevano. Era contrario, eppure sapete che lui era esattamente con la scrittura. Ma gli occhi accecati del mondo non potevano vederlo, né vedono ora, né hanno visto in alcuna epoca, voglio dire, nell'insieme. Che avvenne? Sembrava che gli fosse sconfitto. Notate, da quello stesso momento la sua popolarità lo abbandonò. Quando? Quando lui cominciò a dir loro la parola. Quando poteva andare e tenere servizi di guarigione e campagne? Tutti lo volevano. Oh, Rabbi, vieni quassù. Rabbi, vieni qui. Ma quando la sua dottrina cominciò, oh, il tuo insegnamento disturba la nostra gente. Oh, misericordia. Oh, non posso più averti nella mia chiesa, Rabbi, perché, beh, tu confondi la nostra gente. Il tuo insegnamento è talmente contrario a quello che noi crediamo. Ciò non è cambiato. Capite? Non lo è, sì. Non posso tenerti, Rabbi, benché egli fosse rivendicato, provato dalle scritture, chi lui fosse. Nonostante tutto, non poterono crederlo. Infine, egli continuò fino all'ultimo momento in cui Satana pensò, ce l'ho. Lui lo crocifisse sulla croce. Giù, 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 al punto che alla fine ritennero d'averlo, lo misero nella tomba. Ma ecco quando Dio entrò in scena, egli risuscitò dalla tomba. Perché? La stessa cosa, Paolo disse, tutti, Dema mi ha abbandonato, tutti mi hanno abbandonato a causa della parola. Io non credo che Dema andasse a nightclub e cose simili. Dema però voleva andarsene. Dema era un uomo ricco e voleva frequentare il gruppo popolare. E quindi se ne andò là dove andarono tutti gli altri. E perciò Paolo disse, tutti mi hanno abbandonato. Perché? Era il suo ministero. Egli stava arrivando alla pietra della vetta, arrivando alla fine. Il suo desiderio era d'essere un martire perché lui aveva ucciso Stefano, egli fece da testimonio alla sua morte e la sentenziò. Egli voleva morire. Quando il Agabo, quel noto profeta, stava presso di lui e gli disse di non salire a Gerusalemme, lui disse: so che non devo andarci, ma io non solo sono disposto ad andare in catene e legato a Gerusalemme, ma sono pronto ad andare a morire per il Signore Gesù. Che cos'era? Egli stava suggellando il suo ministero. O Chiesa del Dio vivente, noi potremmo parlare per tutta la notte. Come suggelleremo il nostro messaggio? Come lo faremo? Dio, aiutaci a prendere questa parola, restare coraggiosi, fammi morire per la parola, vivere per la parola, morire per la parola. Diffondi la luce, perché ci sarà luce in sul far della sera. Siamo in quell'ora, amici. Crediamo ad essa mentre chiniamo i capi. Per prima cosa, mi scuso per avervi trattenuti per tutto questo tempo. Ben 2 ore, 1 ora e 45 minuti esatti, penso. Spero che niente vi abbia offeso. Noi non ci offendiamo, perché se c'è questo nel nostro cuore e anima, allora noi stessi siamo in errore. Se noi ministri diciamo tali cose, miei fratelli qui, questi uomini ripieni di Spirito Santo, capite? Quando fui salvato e dissi al mio pastore Battista che avevo ricevuto lo Spirito Santo e tutta questa roba, queste, e che l'angelo del Signore mi aveva detto ciò che fare, lui disse: Billy, tu devi aver avuto un incubo. Dissi: dottor Davis, ho visto un angelo. E gli disse: ah, sciocchezze, disse, quello è dal diavolo, capite? Oh, mai, come ne fui ferito. Lui disse: tu predicherai ai re, ai sovrani? Dissi: è quello che lui ha detto. Lui disse: con un'istruzione di scuola media. Io dissi: è quello che egli ha detto. E gli disse: chi pensi che ti darà ascolto? Uscire a predicare la guarigione divina in un giorno simile e tutte le ottime ricerche mediche e cose simili? Dissi: non posso evitare quanti Golia staranno là. Lui disse: chi pensi che ti ascolterà? Dissi: se Dio mi manda, ci sarà qualcuno che mi ascolterà. Allora non conoscevo voi, e quando arrivai da voi, fu proprio come mettere un guanto a una mano. Mi sono adattato bene con voi? Vi amo, amo i miei fratelli pastori. Pensate che un presbiteriano, un metodista o luterano aprirebbe la sua chiesa come questo fratello ha fatto stasera perché stessimo qui e predicassimo questo tipo di messaggio? No, Signore, ha fatto. Questi sono uomini coraggiosi che credono la verità. Ora schieratevi con la parola assieme a loro, vedete? State lontani dalle cose del mondo. Sorelle, fatevi crescere i capelli, vestitevi bene, ordinate, vergognatevi, togliete quel belletto dal vostro viso, capite? Avete più scrittura contro il portare il belletto di quanto ne abbiate per tagliarvi i capelli. Proprio così. Non fatelo. La Bibbia ha detto che è una cosa disonorevole per una donna il farlo. I capelli sono la sua gloria. Ora voi dite: è una cosa insignificante. D'accordo, togliamo di mezzo le piccole cose e allora possiamo parlare delle cose più importanti. Cominciamo bene. Ora, fratelli, oh my, fatemi dire una cosa all'uomo. Signore, fratello mio, se permetterai a tua moglie di fare una cosa simile, io mi vergogno di te. E pretendi d'essere un uomo ripieno di spirito? Vergognati! Permetti che tua moglie circoli per la strada e i tuoi abiti tutti sexy e ogni cosa simile, e non sai che la Bibbia disse, Gesù disse, chiunque guarda una donna per desiderarla ha commesso adulterio con lei. Tu dici: aspetta ora un minuto, fratello mio, io sono innocente, anch'io credo che tu lo sia, sorella mia. Sei innocente riguardo all'atto naturale? Se però ti mostri e il peccatore ti ti guarda e ti sei presentata così, chi è colpevole? Tu lo sei, perché mostri te stessa. Perciò nel giorno del giudizio, quando quel peccatore risponderà di adulterio, con chi l'ha commesso nel suo cuore? Tu. Perché? Perché ti sei mostrata. Ora, questa è proprio la verità. Non vuoi, sorella, per favore, nel nome di Gesù, posso chiederti come tuo fratello di metterti a posto? Fratello, vergognati di dirigere così la tua casa. Mettiti a posto. Io spero che tu sia un uomo migliore, capite? Pastori, che fate entrare tali persone, ne fate dei diaconi ogni altra cosa e simili compiti, e con due o tre mogli in vita e cose simili. Non ti vergogni, ministro? Non ti vergogni di tali cose? E porti dentro tali membri quando vivono in adulterio, fumano sigarette, fanno di tutto e non lo menzioni mai dal palco. Vergognatevi! Io prego per te, fratello. Dio vi benedica. Grazie per la vostra pazienza di sopportarmi. Ora mi chiedo, la luce della sera è venuta? La luce della sera è qui. Tornare alla parola. Ora, coi capi e i cuori chini, ponetevi questa domanda. Sono io conforme a questa parola? Lo sono. La mia preghiera è dal palco. Oh Dio, taglia da me ogni cosa che non è simile a te. Oh Dio, toglilo da me. Siamo qua giù, alla fine della strada. Bene, volete essere così sinceri da alzare le mani e dire: Dio, taglia da me tutto ciò che non è simile a te. Formami, Signore, modellami e formami. Il Signore vi benedica. Se c'è qualcuno che non è a posto ed è un peccatore stasera, si è spinto qui e non ha mai accettato Cristo come Salvatore, oppure uno sviato o qualcosa così e vuole ritornare, siete invitati a venire e stare qui all'altare. Se credete che Dio dia ascolto alle mie preghiere per i malati, io credo che Lui mi ascolta. E voi e me, insieme, mentre mettiamo la nostra fede sul sacrificio, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e offriamo la preghiera, io credo che Dio ascolterà. Siete invitati a venire e stare in piedi per la preghiera. Ora, nostro Padre Celeste, ti diamo questo uditorio, queste parole spezzettate che sono state prolisse. Signore, molti si sono pure stancati e affaticati e se ne sono andati a casa, e forse alcuni si sentono un po' male. Signore, io non so dire chi è sempre nell'uditorio. Dopotutto, Padre, è la Tua parola e Tu conosci il mio cuore. Perciò, e io sono, guai a me se non lo faccio. Ed io devo farlo, Signore. Perciò prego ora che le persone le quali hanno intendimento della parola capiscano chiaramente, e sono certo che quelli che tu hai chiamato alla vita capiranno che non c'è niente al mondo che un cuore pieno d'amore per Dio e la sua Chiesa che io peroro queste cose. Padre, praticamente ogni mano qui dentro si è alzata per una circoncisione, perché sia tagliato via tutto il superfluo che non ne fa parte. Dio, aiutaci tutti. Io sto proprio con loro, Signore. Sono uno di loro. Sto aspettando la venuta di quel lieto giorno del millennio, quando il peccato e la vergogna saranno distrutti per sempre. E Padre, mentre siamo in questo momento, mondo, sappiamo d'essere soggetti a queste cose, siamo soggetti a errori, siamo soggetti a peccare, siamo ancora in cammino, eppure non desideriamo farlo. Come ha detto la Bibbia, non venir meno quando sei ripreso, ma prego, Padre, che il biasimo della parola mi tagli tanto duramente quanto taglia gli altri. E io prego, Padre, che lo capisca guariscano in quel modo. Prego che tu ora li benedica e possa questo, come abbiamo pregato prima, Signore, sapendo e osservando ciò che chiediamo, perché non vogliamo chiedere male, ma vogliamo chiedere qualcosa per comporre parole, perché stiamo parlando a te. Ti chiedo di benedire il nostro piccolo fratello qui, che mi ha aperto la sua porta perché io stasera venissi. Prego che tu benedica la sua Chiesa e possa ognuno dei suoi membri, Signore, proprio possa questa essere un faro, un luogo dove i doni di Dio sgorghino e tutto scorra pienamente. Benedici ogni ministro che siede qui, le loro chiese, e possa esserci un tale scuotimento, un suono tra i gelsi dello Spirito di Dio che attraversi Phoenix e conduca le chiese alla comunione e a un grande risveglio, che i ministri non siano capaci di predicare a causa della gloria di Dio, ma quando i santi si riuniscono presto nel pomeriggio, il pianto e la preghiera e la testimonianza e i messaggi, proprio una vera effusione dello Spirito, quando tutta la città sarà attratta a venire ascoltare, concedilo ora. Guarisci i malati in mezzo a noi, Signore. Rendi loro liberazione, divina Padre, mediante il nome di Gesù Cristo. Ora, con i capi chini, se c'è qualcuno qui che desidera stare ora presso l'altare, e mentre teniamo i nostri capi chini e canticchieremo un piccolo cantico, un buon vecchio cantico del Vangelo, e vogliamo canticchiarlo, e quando lo facciamo, se c'è qualcuno che desidera che noi preghiamo per voi, per un'esperienza più profonda, per ricevere lo Spirito Santo, oppure siete salvati e non siete stati ancora santificati, o comunque sia, saremo lieti di farlo mentre canticchiamo questo piccolo cantico. Io l'amo, e se l'amate, rispettiamo ora la sua parola. Io l'amo, io l'amo, perché prima mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario. Mentre vengono, vorrei che ognuno occupi ora il proprio posto qui. Bene, sorella. L'amo. Venite ora intorno all'altare, voi che ora volete venire. Mi e acquisto la mia salvezza al Calvario. Perché alcune di voi, sorelle, coi capelli corti, non venite quassù e vi impegnate a Dio. Volete che ve lo legga dalla Bibbia? Bene. Non volete venire, dire, Signore, voglio essere a posto in tutte le cose e voglio iniziare bene e voglio mettermi sulla buona strada e restarci. Stasera ti farò un voto solenne, Signore. Da ora in poi mi lascerò crescere i capelli. La Bibbia ha detto che è una vergogna che un uomo abbia capelli lunghi, che sembri una donna. Dio fece due patti, uno con Adamo e uno con Eva. Egli li vestì in modo diverso. Essi sono completamente differenti. Sono sempre stati diversi. In tutta la Bibbia ci sono sempre stati due patti. Una sera mi piacerebbe predicare su quel doppio patto, una volta o l'altra, mostrarvi qual è la differenza. Oh, ma è grandissimo, anche per il vostro caso di matrimonio e divorzio. Se solo conosceste la verità su ciò, l'intera faccenda sarebbe messa a posto. Proprio così. Bene, ora, di nuovo, mentre ora siamo sicuri, Venite, non volete?
Io l'amo.
Vi occorre lo Spirito Santo? Avvicinatevi, state qui in piedi.
Perché i primami amo.
E volete un cammino più stretto con Lui? Venite, fate un voto, state accanto a Lui e mantenetelo. Non servirà a nulla fare il voto se non lo mantenete.
Allah,
potete venire a fare il vostro voto. Dio deve adempierlo. Mantenete il vostro voto. Ora chiederò ai miei fratelli ministri se volete venire qui intorno ora, stare vicino a queste care persone mentre noi preghiamo proprio qui, parlare a ciascuno, chiedere le loro necessità ora mentre siamo qui. Ognuno sia il più riverente possibile. Ora Dio vi onorerà. Siate solo molto riverenti finché sia terminata questa preghiera. Potete venire ora qui, qui dentro, intorno, sopra e dietro a queste persone che stanno qui per la preghiera.
Alla croce del Calvario.
Ora ancora, intanto che i ministri si riuniscono sui due lati.
Io l'amo. Io.
Mi piace vedere questo. Ministri di diverse organizzazioni, adesso tutti in una, cioè sotto il sangue.
Perché i prima mi amo e acquisto la mia salvezza alla croce del Calvario.
Mai! Ora avvicinatevi, fratelli, la persona a cui state accanto, ponete la mano su di loro e chiedete loro ciò che vogliono da Dio. Questo è un tempo meraviglioso. Sapete, quando vedo questo, guardo qui ministri di diverse chiese che stanno intorno assieme, le sorelle che stavano sui lettini si sono alzate, sono uscite, se ne sono andate. Lode al Signore. Ne siamo lieti, stiamo in piedi, nel nome del Signore. Ora, che l'uditorio ora. Ora, tutti chinate il capo. Ognuno di voi, ora, nel proprio cuore, parli a Dio come se parlaste a me, come se veniste a dire, fratello Branham, io, se avete fatto qualcosa d'errato, dite, mi dispiace, fratello Branham, io ho fatto questo, vuoi perdonarmi per questo? Ti farò una promessa, fratello Branham, non lo rifarò più contro di te. Cambiate ora dal mio nome, da me, al vostro Signore Gesù Cristo. E se avete bisogno di guarigione, come se veniste a dire, fratello Branham, io sono ridotto in miseria, per stasera non ho alcuna cena, e sì, so che se tu avessi un dollaro me lo daresti. Ora, vedete, non dovete dire a Dio se tu hai potenza di guarigione, egli ce l'ha, capite? A me dovreste dire se tu l'hai. A lui però non dovete dire se tu hai. Egli ce l'ha, capite? Perciò dite, per dire, fratello Branham, mi daresti un dollaro? Io ho bisogno di qualcosa da mangiare. Ebbene, naturalmente lo farei, lo sapete. Se lo avessi, ve lo darei ogni volta. Avrei un cuore orribile se non lo facessi. Ed io, che sono un uomo crudele, peccatore, e avessi un buon cuore verso qualcuno come voi, cosa sarebbe Dio? Se voi che siete malvagi sapete come dare buoni doni, quanto più il vostro Padre Celeste darà loro lo Spirito che lo chiedono. Se chiedereste un pesce, egli vi darebbe un serpente? Se chiedereste il pane, lui vi darebbe una pietra? Certamente no. Ebbene, se glielo chiedereste in quel modo, con fede, credendolo, lo otterreste da lui un milione di volte più veloce di quanto voi otterreste qualcosa da me. E voi sapete che io vi aiuterei e farei tutto il possibile. Ognuno di questi fratelli lo farebbe. Tireremo fuori di tasca ogni centesimo per aiutarvi. Faremmo tutto ciò che potremmo, ma questo è qualcosa che voi dovete credere per fede. Ora credete che lo riceverete mentre preghiamo, e voi pregate e l'uditorio preghi, e io credo che Dio scenderà e onorerà la nostra preghiera. E nello stesso minuto in cui sentite ad averlo che Dio risponderà alla vostra preghiera, allora avete fatto un patto: Signore, ho sbagliato, non lo farò più, alzerò la mano, ti prometto che non lo farò, Dio vi prenderà in parola. E voi credetelo soltanto in quel modo e tutto sarà compiuto. Allora alzate solo le mani e ringraziatelo. Signore, ho fatto il mio voto e so che è il tuo, e promettesti di rispondere a ciò e non puoi venir meno. Padre Celeste, noi, tuoi servitori, siamo supervisori di questo gruppo che si è fatto avanti bisognoso delle tue benedizioni e della tua attenzione in questo momento. Padre, essi sono i trofei del messaggio, il tempo della luce in sulla sera. Molti di loro, Signore, stanno confessando, altri sono in disperato bisogno. Prego, Dio, che nel nome di Gesù, che tu non faccia allontanare nessuno di loro, perché tu manterrai la tua parola. Porto la tua parola in tua memoria, Signore, come fecero Pietro e i discepoli quando pregarono in Atti 4, dissero: Signore, ricorda la parola. Perché i pagani si infuriano e il popolo immagina una cosa vana? Ora, Padre, portiamo la tua parola. Tu dicesti: chi crede in me ha vita eterna. Chi viene a me io non lo caccerò fuori. Chi ode le mie parole e crede a colui che ha inviato ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Oh, facciamo note le nostre richieste a Dio e Lui ci risponderà. Egli abbondantemente, chi confesserà i suoi peccati avrà perdono. Chi nasconde il suo peccato non prospererà. E noi confessiamo i nostri errori. Io confesso gli errori del popolo, confesso i miei stessi errori. Chiedo misericordia, chiedo guarigione, chiedo grazia. Chiedo che tu riversi lo Spirito Santo, Signore, proprio ora su queste persone che aspettano che le loro vite siano mutate nel caseggiato della modellatura di Dio e siano foggiate all'immagine del Figlio di Dio. Sì, che lo Spirito che l'ha vivificato entri nel loro corpo e li renda figli e figlie di Dio. Concedilo, Signore. Crediamo che tu sia presente. Crediamo che tu onori la tua parola. Crediamo che onori lo sforzo della parola. Ora invia queste benedizioni su queste persone mentre attendono la tua presenza, che li visiti qui all'altare nel nome di Gesù. Ora, se credete e credete di aver ricevuto, alzate le mani a Dio. Se l'accettate come una preghiera di fede e il vostro voto mentre ora vi rivolgete a Dio, alzate le mani e l'uditorio si alzi. Alzatevi tutti, chi vuole fare una supplica a Dio. Ora dica: io lo credo, io l'accetto, io lo credo. Alzate ora le mani e dategli lode, sarà tutto compiuto. Gloria a Dio. Grazie, Signore Gesù, per tua bontà e tua misericordia e per tutto ciò che hai fatto per noi, Signore. Noi ti diamo lode mediante Gesù Cristo.